saluto a tutti con vivo affetto, il nostro pubblico ormai affezionato nei convegni e seminari organizzati in materia fallimentare dell'associazione Uni Iuris, che come ormai tutti sanno e quindi superfluamente ripeto, gestisce l'omonimo sito contenente soprattutto ma non esclusivamente giurisprudenza e casistica e materiali di diritto fallimentare di merito, no, non solo di merito, oggi anche di Cassazione. Stavolta apriamo un nuovo scenario nella materia che abitualmente dissodiamo, e cioè, pur restando nell'ambito del diritto fallimentare, affrontiamo gli aspetti penali del fallimento, quindi il diritto penale fallimentare. Argomento che trattiamo per la prima volta, ma tutti i pratici della materia sanno quanto nella gestione delle crisi d'impresa, nell'affrontare la crisi d'impresa e nell'affrontare la procedura, le eventuali procedure concorsuali, quanto peso hanno i profili penalistici che incombono, perché se la crisi diventa procedura concorsuale e se la procedura concorsuale diventa procedura concorsuale maggiore, cioè il fallimento o quelle equiparate a questi effetti, e cioè l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la liquidazione coatta amministrativa per dichiarazione di insolvenza, ci sono dei problemi di una certa gravità, e dico sorridendo una certa, che sono quelli che derivano dai reati di bancarotta e dagli altri reati che la legge fallimentare prevede. Ecco, di questo parleremo, e abbiamo il piacere e l'onore di avere fra primo dei relatori il dottor Gian Giacomo Sandrelli, che è presidente di recente nomina, e quindi me ne congratulo, di sezione della Suprema Corte di Cassazione.
Sezione
d'appello, ecco, purtroppo che loro avrò avuto. E quindi per noi avere magistrati che vengono da altri fori e soprattutto della Suprema Corte, per la grande esperienza che hanno, è un vero piacere, perché vi portiamo quello che dico, scienza applicata all'esperienza, che è un po' il modello che sia nell'attività di Uni Iuris e devo dire personalmente anche nell'attività universitaria sempre seguo. Abbiamo poi un rappresentante della magistratura requirente e un rappresentante, diciamo, del foro, quindi controparte, quindi parte difensiva, nelle persone rispettivamente del dottor Raffaele Tito, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che io ho conosciuto assai bene nella precedente lunga e ottima fase davanti al Tribunale di Trieste, e l'avvocato Luca Ponti, avvocato del Foro di Udine. Prima di cominciare, il solito ringraziamento al caro amico Francesco Gabassi, che è stato l'ideatore del sito, l'ideatore dell'associazione Uni Iuris, l'ideatore, il grande animatore di tutti questi convegni. Passo senz'altro la parola al dottor Gian Giacomo Sandrelli, che nuovamente ringrazio per essere venuto qui con noi.
Grazie a mia volta, professore, dell'ospitalità affettuosa, e non è la prima volta che vengo a Udine ospite, è graditissima per me. E dico subito che non ho tantissime cose da dire, per cui spero di non deludere l'uditorato. Tutti loro sanno che vi è stata una riforma della legge fallimentare e sanno che questa riforma ha comportato, come si dice oggi, un vulnus alla unitarietà della disciplina fallimentare, perché la commissione preposta alla riformulazione del diritto fallimentare, cosiddetta commissione Trevisanato, ha portato a termine i lavori fallimentari e aveva portato a termine anche quelli relativi ai profili penali, ma poi per tortuosi e misteriosi giri parlamentari la parte penalistica si è arenata alle soglie del Parlamento. E oggi abbiamo un articolato, una disciplina che riguarda la parte fallimentare, organico, e un vecchio articolato che riguardava la disciplina penale che si sovrappone come una toppa al nuovo ordito legislativo. E di qui problemi non facilmente risolvibili, anche perché in gran parte la disciplina penale utilizza termini e istituti che sono tutt'oggi presenti nella più vicino, ecco, così va meglio, sono presenti nella normativa concorsuale. E un esempio, per così dire, emblematico è proprio il concordato preventivo. Questo istituto, che esisteva già nella vecchia legge fallimentare, trova una completamente diversa disciplina nella nuova legge fallimentare a partire dalle premesse per la ammissione a questa procedura che si suole definire minore. Ma il suo contenuto e il suo profilo è assolutamente diverso. Per esempio, è scomparsa la cosiddetta meritevolezza, mentre è comparso un concetto ancora un poco oscuro che è lo stato di crisi, il quale solo giustifica e legittima l'ammissione a questa procedura. Come ho detto, la legge penale conosceva il concordato preventivo e lo regolava e lo regola tuttora in un'unica disposizione, expressis verbis, che è l'articolo 236 della legge fallimentare. Ma non sempre è così compatibile il nuovo con il vecchio. Accanto al concordato preventivo esisteva, sempre considerata procedura tra virgolette minore, l'amministrazione controllata, che l'articolo 147 della riforma ha sradicato dal nostro sistema, eliminandone i presupposti proprio concorsuali. E la giurisprudenza della Suprema Corte a sezioni unite, la sentenza Rizzoli, ha detto che proprio questa operazione, come si dice, ablativa, ha escluso completamente la vigenza nel nostro sistema di questa amministrazione controllata, che quindi determina nei suoi riflessi penali una cosiddetta abolitio criminis. Ai sensi dell'articolo 2 vuol dire che se è intervenuta una condanna essa deve essere revocata, come, se ben ricordo, è accaduto proprio per il caso Rizzoli. L'articolo 236, che disciplina il concordato preventivo per il comparto penale, è una norma molto elaborata. Si compone di più commi e ogni comma ha la sua autonomia. È certamente una procedura concorsuale. Dico questo perché il provvedimento di ammissione, che è un decreto, assume, a parere della giurisprudenza, di legittimità la stessa funzione della sentenza dichiarativa di fallimento. E come per la sorella maggiore, la procedura fallimentare, si è posto il problema se questa decisione del giudice concorsuale faccia o meno stato nel processo penale. Essendo ius receptum nella vecchia disciplina che la sentenza dichiarativa di fallimento era assolutamente devolutiva per il giudice penale. Si tratta di provvedimenti diversi, ma che hanno delle somiglianze indiscutibili. E la giurisprudenza della Suprema Corte ha detto che sono equiparati a questi fini. E allora il passaggio successivo è se il decreto ammissivo, il concordato preventivo abbia un carattere di pregiudiziale nei confronti del giudice penale. La questione era stata posta alle sezioni unite per il fallimento in un procedimento Niccoli e le sezioni unite hanno seguito la tesi del professor Pedrazzi, che dice più o meno la sentenza, il provvedimento giurisdizionale fallimentare o quello di ammissione al concordato preventivo è un fatto storico. Non potrà mai il giudice penale eliminare dalla nostra storia l'accadimento della pronuncia del giudice fallimentare. E quindi si presenta al giudice penale come un dato indiscutibile, un dato che non può essere rimosso se non con le forme previste dalla procedura fallimentare, cioè tramite la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Questa parificazione tra la sentenza dichiarativa e il decreto di ammissione è stata affermata a sezione semplice dalla Cassazione e, per quanto mi consta, non ha la stessa stabilità di una sentenza delle sezioni unite, è dato ormai indiscusso, anche se i casi non sono molto numerosi, che si sono affacciati al giudice di legittimità, che il giudice penale non possa mettere più in dubbio i presupposti della dichiarazione della ammissione alla procedura concordataria. Ancorché dissenta dagli stessi, non può modificarli. Allora, parlavo dell'articolo 236. Il primo comma dell'articolo 236 ha una fattispecie che più o meno è punito con la reclusione da 1 a 5 anni l'imprenditore che al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuita attività inesistenti, ovvero per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. È una fattispecie di falso ideologico, contrassegnata dal dolo specifico, forse intenzionale. La condotta è quella di un'artefazione della realtà di impresa presentata al giudice, ma per un'individuata finalità che è quella di essere ammessi al concordato preventivo. Volevo solo aggiungere una cosa. Come vedremo poi, nel comma 2, il concordato preventivo determina, eo ipso, la responsabilità per bancarotta fraudolenta ricorrendone i presupposti. È invece una convinzione tanto diffusa quanto infondata che se uno raggiunge la soluzione concordataria evita la responsabilità per il grave reato concorsuale. Non è vero. La ammissione al concordato, il decreto che ammette, introduce la premessa per la responsabilità al titolo di bancarotta e reati societari, come dirò in prosieguo. E allora questa prima fattispecie è stata studiata proprio per la convinzione che adire la via concordataria giovi anche al settore, alla responsabilità penale. E quindi si ipotizza che l'imprenditore che si trova in stato di crisi faccia carte false per essere ammesso al concordato preventivo. La norma è molto difettosa. Perché? Ci dice che per raggiungere questo obiettivo illecito, perché è sottinteso e non gli spetterebbe essere ammesso al concordato preventivo, costui si è attribuito attività inesistenti. Il legislatore ha però dimenticato che lo stesso risultato si può acquisire attribuendo, nascondendo passività esistenti. E per il penalista è un po' complicato integrare una norma penale, poiché lo strumento è più o meno quello dell'analogia, e al giudice penale non sarebbe consentita il ricorso all'analogia. Peraltro, in forza di un certo buon senso e ritenendo che sarebbe vistosamente irragionevole e sperequativo per il principio di eguaglianza, la Cassazione ha detto che fa lo stesso, si risponde di 236 primo comma anche avanti al caso del nascondimento di passività esistente. La seconda condotta è quella della simulazione per influire sempre, e questa è la simulazione, quella dell'attribuzione di situazioni attive. Questa condotta può anche essere successiva all'ammissione del decreto, tuttavia prima che si formino le maggioranze. Perché è evidente che lo scopo prefisso dall'autore è quello di essere ammesso e che la maggioranza che voterà all'ammissione sarà influenzata dalla presentazione del quadro patrimoniale. Per essere ammessi al concordato preventivo è necessario presentare una istanza che viene chiamata ricorso e che deve essere accompagnata da un elenco di crediti, in realtà sono i debiti dell'imprenditore. Poi un elenco delle attività, una plausibile stima delle stesse che delle situazioni giuridiche non reali e personali che le caratterizzano. Questa relazione deve essere a sua volta asseverata da una relazione di un professionista che nella originaria prospettazione della legge fallimentare aveva le stimmate del curatore. Il richiamo era all'articolo 28 e veniva qualificato chiaramente come terzo tra il debitore istante e i creditori, e cioè era in una evidente posizione di garanzia, e in questa sua veste era chiaramente connotato da un tratto pubblicistico. La modifica successiva della legge fallimentare ha annacquato questa terzietà così scolpita e ha richiamato tra i requisiti di questo professionista soltanto la competenza professionale. E poiché il professionista è nominato dal privato e poiché si raccomanda al legislatore che sia un buon professionista, viene meno quella caratteristica così fortemente pubblicistica che c'era all'origine. Questo cambia molto la responsabilità nel caso di falso, di falsa relazione di questo professionista, perché quello che poteva essere un falso ideologico in un atto pubblico non ha più ragione di esistere, perché nel diritto penale non esiste il falso ideologico in scrittura privata. Esistono delle forme vicine, prossime, ma non quello ideologico dell'articolo 479. Allora si richiama l'articolo 483 oppure quella del 481, intendendosi questo professionista quale esercente un servizio di pubblica necessità. Ho letto una recente sentenza di un GIP, mi sembra a voi vicino, mi sembra di Rovereto, che ha dedicato un sacco di pagine a questa riflessione, concludendo per la escludendo la qualifica pubblicistica e concludendo, se ben ricordo, per la fattispecie del 481. E segnalo ancora che la nuova disciplina della del debitore civile, quello che è stata formulata qualche giorno fa, e cioè l'eccessivo carico di debiti senza avere la qualifica di imprenditore, regolamenta espressamente questa figura in termini di nuovo pubblicistici. È chiaro che se la relazione viene redatta da una società di revisione, il reato sarà quello specifico dell'articolo 2624 del Codice Civile, perché la nuova disciplina della revisione non si limita alla revisione obbligatoria, ma anche a quella facoltativa richiesta espressamente dall'interessato. Ed è una norma a vasta portata, perché a differenza del falso in bilancio non conosce soglie di rilevanza quantitativa, né è perseguibile la violazione a querela di parte. Ci si domanda poi se la normativa penale sia applicabile a quelle figure prossime al concordato preventivo, che sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'articolo 182 bis, o del piano che appare idoneo a consentire un risanamento dell'esposizione debitoria. Per quanto riguarda il 182 bis, anch'esso deve essere accompagnato da una relazione del professionista, ma la finalità è esclusivamente quella di incidere sulla revocatoria fallimentare, non su una soluzione della intera crisi. E quindi si ritiene che questi accordi di ristrutturazione si apparentino piuttosto a un'intesa negoziale che a una procedura concorsuale. Ancor di più questo discorso vale per il piano di appianamento dell'esposizione debitoria, perché questa fattispecie si fonda esclusivamente su un accordo negoziale ed è totalmente diverso da quello che può essere lo svolgimento di una procedura. In tema, un piccolo accenno devo fare a questa novità normativa, che è il 217 bis, che è stata introdotta nel 2010 e che risente di una certa incertezza formulativa. Si dice che le disposizioni dell'articolo 236 terzo comma e 216 terzo comma e 217 non si applicano ai pagamenti, alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo dell'articolo 160, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati in sensi del 182 bis, ovvero al piano di cui all'articolo 67 comma terzo lettera D, che è il piano di risanamento di cui ho parlato. La finalità è evidentemente quella di sospingere l'imprenditore che si trova in difficoltà ad evitare ad adire il giudice concorsuale e di risolvere i suoi problemi con sistemi negoziali. E non vi è dubbio che in questa attività di salvataggio dell'impresa in difficoltà abbia anche giocato un ruolo evidente il comparto bancario, perché nel salvataggio dell'impresa il banchiere può rischiare, e mi richiamo ai casi di rilascio di credito impossibile o rilascio di credito rovinoso, come è stato mostrato recentemente nella vistosa procedura di Parmalat. La virgolette esenzione, che non è una parola propria del penalista, che si richiama a una causa di non punibilità piuttosto, richiede una piccola precisazione. Che cos'è? Vi è anche un importante fenomeno di prededuzione in seno all'articolo 67,3, quindi è incisiva questa disposizione. Allora, esenzione sta a significare che chi ha commesso questi fattacci, la preferenziale, la bancarotta semplice e così via, non è perseguibile penalmente. Il che vuol dire non ha una responsabilità penale, il legislatore lo esenta dalla responsabilità penale e lo esclude dalla punibilità. E lo esenta in ragione non di una sua particolare bontà, ma in ragione della situazione oggettiva su cui incide. E dunque è una causa di non punibilità di tipo oggettivo, e come tale ha la particolarità di estendersi a tutti quanti partecipano alle azioni che un tempo sarebbero state ritenute penalmente illecite. Quindi ha una funzione vagamente scriminante. questa 217 bis segue all'impostazione che parte della dottrina aveva già ravvisato quando il legislatore aveva detto non sono revocabili i pagamenti fatti in queste condizioni, ed allora aveva ritenuto che proprio in forza dell'oggettiva esclusione dall'azione revocatoria dovesse ritenersi esente da responsabilità per bancarotta preferenziale questa condotta. Il legislatore l'ha più o meno seguito, anche se questo strano percorso parte da un fatto molto periferico rispetto alla fattispecie per arrivare a formulare una scriminante. È un percorso che non è consueto nel diritto penale. Il richiamo all'articolo 217 non è all'intera disposizione, è un richiamo generico e certamente resta esclusa dalla esenzione la situazione di cui al numero 1, quello che dissipa, che colposamente spreca i suoi soldi in spese personali eccessive rispetto alla sua situazione, ed alla desueta ipotesi del numero 5, che è quello che non ha onorato un precedente concordato. Così come non si riferisce certamente alla molto frequente ipotesi della bancarotta semplice documentale dell'articolo 217,2. Dico questo in ragione dello spirito che anima questa novità normativa, perché non avrebbe alcun senso l'estensione, tenendo presente che trattandosi di norma che deroga ad una regola generale va interpretata con particolare cautela ed evitata ogni interpretazione estensiva e ancor più l'interpretazione analogica. Del pari non è richiamata qui la situazione dettata dall'articolo 224 numero 2 della legge fallimentare, ma solo quella del numero 1, perché il numero 2 proprio per questo motivo aprirebbe ad una estensione non consentita nella lettura della norma. Il secondo comma dell'articolo 236 dice: nel caso di concordato preventivo si applicano le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società. Poi la disposizione dell'articolo 227 agli istitori dell'imprenditore, le disposizioni del 228 e 29 al commissario del concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori. Rilevo che si tratta di rinvii formali, cioè a norme, e quindi anche alle modifiche delle norme. Per quanto riguarda i soggetti, rilevo l'omessa menzione all'articolo 230, e cioè al commissario, il che non ha molta logica. Invece nella procedura di liquidazione coatta e nella procedura di amministrazione straordinaria si è rimediato a questa lacuna. La dizione liquidatore di società, di cui a questo articolo, ha determinato una qualche incertezza nell'interpretazione, perché si è ipotizzato che con questa indicazione si alludesse alla categoria dei liquidatori societari disciplinate dagli articoli 2275 e 2450. Per il vero, la differenza strutturale della funzione del liquidatore societario rispetto al liquidatore del concordato preventivo concessione di beni è evidente, e le sezioni unite chiamate recentemente a dichiarare la loro lettura hanno escluso che si tratti di un'allusione ai liquidatori societari, restringendo la norma esclusivamente a quelli del concordato preventivo concessioni di beni. Per quanto attiene poi alle ipotesi, ho già detto che il decreto di ammissione si estende, viene a coprire l'area della sentenza dichiarativa di fallimento, e dico che qualora al concordato preventivo succeda la procedura fallimentare, la giurisprudenza con due pronunce, un'antica e una recente, ha detto che si deve applicare il principio di specialità. E siccome la procedura fallimentare ha profili di maggior specialità rispetto a quella minore del concordato preventivo, per esempio in tema di prescrizione, la prescrizione decorre non già dal decreto di ammissione, ma dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Nell'applicazione di questa norma, che è abbastanza frequente, devo dire, vi è stata una difficoltà di compenetrazione tra la situazione del concordato quale è previsto dalla legge fallimentare e queste ipotesi, massimamente per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, oppure quella del numero 2 del secondo comma del 223. Perché? Perché l'evento naturalistico che contrassegna queste situazioni è lo stato di dissesto, mentre la disciplina del concordato preventivo si riferisce allo stato di crisi. Allora, contemperamento di queste situazioni si rinviene in quella norma dell'articolo 160 che ha stabilito che nello stato di crisi è compreso anche l'insolvenza dell'impresa. E quindi non vi è differenza, quindi il dolo specifico o il dolo intenzionale della bancarotta societaria che è reato ad evento si deve focalizzare sullo stato di crisi in questi casi di concordato preventivo. Ancora un problema applicativo è quello se la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo che riporti in sé dei dati infedeli possa considerarsi comunicazione sociale ai sensi dell'articolo 2621 ovvero 2622. In tal caso si darebbe vita alla bancarotta impropria da reato societario, perché queste due ipotesi criminose sono richiamate dall'articolo 223,2 numero 1. La risposta è negativa. Vero che quella è una comunicazione, perché informa la gente, vero che la comunicazione portante dati infedeli, anche ideologicamente infedeli, integra la fattispecie di falso in bilancio, o del 2621-22, ma manca in questo caso la destinazione dell'informazione al pubblico, intendendosi, secondo dottrina costante e anche una rara giurisprudenza, pubblico non già un numero elevato di destinatari, ma un numero indeterminato di destinatari, quando invece la comunicazione del concordato preventivo è indirizzata a tantissimi, ma sempre determinabile, novero di creditori o novero di componenti del giudice concorsuale. Il secondo comma, se devo smettere, io smetto.
No, ne tornerò anche.
Il secondo comma.
È interessante, lo seguiamo con piacere.
Ma lei è gentile. Del numero 236 richiama il 227. E va detto che, cioè l'istitore. Se l'istitore fosse un imprenditore individuale, non risponderebbe di secondo comma, perché il secondo comma si riferisce esclusivamente alla bancarotta impropria, e cioè ai soggetti societari. Ed è questa una fortissima e irragionevole limitazione della previsione normativa, che fa il paio con quella riscontrabile al primo comma del 236, che relega la condotta di simulazione, di gonfiamento dei dati attivi al solo imprenditore individuale. Ma così è, e non ci si può sostituire, né mai la Corte Costituzionale potrebbe dichiararne l'incostituzionalità, perché si tratterebbe di una dichiarazione che comporterebbe la nascita di una responsabilità penale prima inesistente. Il secondo comma numero 3 ha trascurato l'articolo 230, e cioè ha omesso la responsabilità del commissario del concordato preventivo. Così come ha dimenticato i coadiutori che eventualmente il commissario potrebbe avere nominato. E quindi tutti costoro non assumono responsabilità penali in questo contesto. E questo anche non è del tutto ragionevole. Il quarto comma si riferisce ai creditori. Allora, c'è un piccolo problema, perché richiama l'articolo 232. 232 è la figura della cosiddetta ricettazione fallimentare, che espressamente si riferisce ai creditori. Ma quando ero molto piccolo e avevo l'onore di avere la collega Grisafi, avevo sostenuto che una cosa è il terzo che sottrae dei beni all'imprenditore in stato di dissesto. Altra diversa cosa è il creditore che, non onorato della sua prestazione, in transitu tolga il bene e non lo faccia arrivare all'imprenditore. Secondo me si trattava di lesività fortemente diverse, e quindi secondo me il 232 non si riferiva ai creditori intesi, creditori che si rifanno sui beni che hanno consegnato e per i quali non vi è stata la prestazione. Dico subito che questa lettura non è stata seguita dalla Cassazione, e quindi i creditori si dovrebbero intendere, anche se la sentenza che mi diede torto è quasi vecchia come quella tesi. Devo dire che il giudice di legittimità non segue questa traccia. Allora io finirei qua. a disposizione.
Siamo, sì. Noi la ringraziamo vivamente per questa attenta e analitica disamina di previsioni normative che per il vero, per il più delle volte, sfuggono. E difatti, quando si parla di reati fallimentari, ci si concentra soprattutto sul 216 e su qualche altro, ma il ricollegare i reati fallimentari anche al concordato preventivo costituisce veramente una cenerentola nello scenario giuridico. E oggi abbiamo tutti imparato molte cose da questa sua attenta analisi. Quindi la ringrazio nuovamente e passo la parola al dottor Raffaele Tito, il ruolo del PM, cioè del pubblico ministero, alla luce delle modifiche della legge fallimentare. Grazie dottor Tito.
Ci riesco a far partire. Anche perché mi muovo in una materia un po' difficile, che è quella del diritto fallimentare, e non è la mia materia, quindi mi aiuterò un attimino con le slide che vanno di moda, tengono anche più vivo l'attenzione. Quindi io dividerò il mio intervento in due parti: il ruolo del PM all'interno della procedura fallimentare e il ruolo del PM nel concordato preventivo. La cosa più possiamo leggere questa definizione, che l'iniziativa del PM nel fallimento è una facoltà, non costituisce potere di azione, ma soltanto una facoltà di segnalazione, perché il Tribunale provveda, se del caso, l'ufficio. Questa definizione è del 1967 e in maniera molto semplice e elementare, se noi la ribaltiamo totalmente, ogni parola la ribaltiamo nel suo lato opposto, abbiamo l'interpretazione di quello che è oggi il pubblico ministero nella procedura fallimentare. Sono passati 35 anni e il ruolo del pubblico ministero è, o almeno dovrebbe essere, all'interno del fallimento di protagonista vero, e vediamo perché. Punto di partenza non può che essere questo, è molto ovvio, però voi siete abituati a leggerlo senza occuparvi di me e dei miei collaboratori. La legge ci dice che il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Anche le parole hanno il loro significato. Quindi noi possiamo subito dire che, molto semplicemente, cosa è tanto ovvio, che mai l'ufficio, cioè il tribunale, non può mai dichiarare il fallimento d'ufficio, non solo, ma deve farlo su iniziativa di uno dei soggetti legittimati dell'articolo 6 e con domanda tenuta ferma e non ritrattata. Dice la Cassazione, la sentenza che ho citato, che se il creditore ritratta può coprire la sentenza di fallimento, il tribunale non può dichiarare il fallimento d'ufficio. Ancora, la norma ci dice che il pubblico ministero è quindi una parte diversa dal debitore e dal creditore. Se è quindi diversa dal debitore e dal creditore, è portatore di interessi diversi rispetto al debito e rispetto al credito. Questa è una indicazione tassativa prevista dall'articolo 6, non ammette anche le strade, cioè il tribunale dovesse ricevere un'istanza di fallimento di un terzo, che non è né un debitore né un creditore né un pubblico ministero, non avrebbe neanche l'obbligo di rispondere, ma ciò che conta è che il pubblico ministero è parte vera, cioè non ha bisogno di nessuno che gli dia l'input, perché è una richiesta e come tale ha il suo significato. Ma la norma ci dice anche come e quando il pubblico ministero può presentare l'istanza di fallimento. I casi sono sostanzialmente due: uno, quando l'insolvente risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dall'abitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali e via dicendo. Seconda ipotesi, quando l'insolvente risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevato nel corso di un procedimento civile. Quindi, la prima cosa che dobbiamo dire è che il pubblico ministero, al di fuori di questi casi, non può presentare istanze di fallimento e l'eventuale sentenza di fallimento, come ci dice la Cassazione, è nulla per violazione dell'articolo 7. Allora noi dobbiamo andare a vedere che cosa si intende per procedimento penale. Cioè, il procedimento penale è solo quello, richiamando una vecchia norma che è il 238 della legge fallimentare, che consente al pubblico ministero di esercitare l'azione penale anche prima della sentenza di fallimento, quindi consente ad esempio attività investigative anche prima della sentenza di fallimento, cosa che non viene spesso applicata. Dico, solo in quel caso allora, quindi se la norma fallimentare, la legge fallimentare parla di procedimento penale, fa riferimento solo a quell'unico caso previsto dall'articolo 238, devo dire che questa è una delle interpretazioni che vengono date da anche autorevoli studiosi, soprattutto ovviamente di diritto fallimentare, non sono penalisti, ed è secondo me invece un tentativo, forse anche legittimato, di estromettere per quanto più possibile il pubblico ministero dalla parte fallimentare. Quindi direi che questa interpretazione non convince. Quindi facciamoci delle domande. Occorre che il pubblico ministero, che il debitore o eventualmente la società, lui collegato, adesso anche la società commettono dei reati, quindi potrebbero essere iscritte anche le società per altri reati, per esempio per un infortunio sul lavoro che determina o potenzialmente abbia determinato un danno rilevante, potrebbe anche essere oggetto di indagine del pubblico ministero. Quindi la domanda che noi dobbiamo porci: il pubblico ministero è legittimato a fare istanza di fallimento solo quando il soggetto, il debitore o la società è iscritto sul registro di indagati? Oppure occorre che il procedimento esista presso la sede, presso il cui tribunale va avanzata la richiesta? Quindi se io faccio un'indagine del procedimento un procedimento penale nei confronti della città di Vicenza che la vedo in fallimento, posso trasmettere gli atti al pubblico ministero competente affinché lui a sua volta agisca verso il tribunale fallimentare? E questo è un argomento di cui dobbiamo discutere. L'ultima ipotesi è: l'espressione procedimento penale va indicata in senso tecnico, perché al procedimento penale tendenzialmente si intende la fase delle indagini preliminari, e quindi si domanda, ma il giudice penale che si fa un procedimento per una grossa truffa e può segnalare al giudice penale, al pubblico ministero, quale a sua volta può presentare istanza di fallimento? Tutte queste ipotesi, secondo me, hanno una risposta positiva. È vero, voi troverete numerosi studiosi, e quindi soprattutto ovviamente di diritto fallimentare, forse perché c'è una sorta di, c'è stato, continua ad esserci una sorta di inerzia da parte del pubblico ministero in questa materia, ma è evidente che il dato letterale che io vi ho detto prima, l'articolo 7, secondo me non limita il potere del pubblico ministero, la richiesta del pubblico ministero. Un altro degli argomenti molto interessanti è quello dell'ovvero. Tornando indietro, noi abbiamo visto che l'articolo 7 fa riferimento all'insolvenza che risulti nel corso di un procedimento penale, e fa riferimento a tutte quelle condotte che, quando io facevo un po' di civile nei primi anni, si dicevano, si motivavano le sentenze dell'imprenditore fallito, ha chiuso i locali. Quindi queste condotte sintomatiche di una situazione di insolvenza devono emergere nel corso di un procedimento penale, oppure sono una delle tante? Quindi potrebbe essere, che ho scritto qui, che l'imprenditore chiude i locali, ma il pubblico ministero non abbia nessuna segnalazione di un reato, e quindi apre eventualmente un articolo di stampa sull'apre del giornale, vede che il Aiazzone è fallito, facciamo un esempio che è molto evidente, e se è fallito, è scappato, chiuso i locali, non c'è. Può il pubblico ministero, sulla base dell'articolo di stampa, che quindi è una fuga, dell'interventore avanzare istanze di fallimento? Questa è la domanda da fare. Perché se noi diamo a quel inciso ovvero l'idea di allora è una cosa, perché questo era in qualche maniera l'intento del legislatore. Il legislatore voleva dire questo, cioè voleva dire che quando c'è un procedimento penale e anche c'è la fuga, la chiusura dei locali, e allora il pubblico ministero è legittimato, ma in realtà ha fatto una norma che è venuta fuori diversa, e quindi ovvero, ovviamente quando la norma è fatta male la giurisprudenza dà delle interpretazioni opposte. Quindi io vi ho portato qui una sentenza della Corte d'Appello di Milano, abbastanza recente, la quale va addirittura oltre, dice no, dice quando l'articolo 7 fa riferimento al termine latitanza, chiusura dei locali, irreperibilità o latitanza, noi che mastichiamo poco diritto penale sappiamo che sono termini tecnici, irreperibilità e latitanza sono termini tecnici, non sono cose del diritto civile, sono cose del diritto penale, diciamo in maniera molto semplice. E allora dice la Corte d'Appello di Milano, no, dice, questo termine ovvero voleva invece dire, quindi tu è il procedimento penale, è fuga, è latitanza, è irreperibilità, quindi la sentenza è in questi termini, e quindi ha annullato la... La Cassazione invece dice cose diverse, che fa riferimento qui al fallimento del Messina Calcio, sentenza del 21 aprile del 2011, dice che il dato letterale, la sentenza la potete leggere meglio di me, il dato letterale non dà adito a interpretazioni diverse. Il caso era della Procura della Repubblica di Messina che aveva aperto un fascicolo cosiddetto modello 45, atti non costituenti di reato, sulla base di un articolo di stampa, aveva svolto delle preliminari indagini e aveva fatto istanza di fallimento. Il fallimento era stato dichiarato in primo grado, la società era stata dichiarata fallita, posizione, appello, Cassazione, la Cassazione ha detto no, dice il termine ovvero, e quindi c'ho qui anche la sentenza, e pian pianino il caso era proprio così. Il pubblico ministero sulla base di un articolo di stampa aveva aperto la Cassazione ha riconosciuto che il termine, ovvero, siccome era pacifico che ricorrevano le altre requisiti di cui l'articolo 7, ha riconosciuto e quindi ha legittimato la sentenza di fallimento. Un'altra ipotesi di possibilità, come abbiamo visto dall'articolo 7, la lettera B dell'articolo 7, e se la situazione di insolvenza viene segnalata al pubblico ministero dal giudice civile, qualsiasi giudice civile, a me capita frequentemente, sempre più frequentemente devo dire, una volta anche i giudici civili non avevano questa sensibilità, adesso ce l'hanno, e forse pian pianino abbiamo bisogno di maturare questa modifica legislativa, quindi io ricevo, il mio ufficio riceve decreti ingiuntivi soprattutto del giudice ex pretore del lavoro, o decreti ingiuntivi di una certa consistenza mi pervengono dal tribunale fallimentare, dal tribunale ordinario. Ma uno dei punti delle materie più interessanti di questa possibilità è data da una famosa sentenza del 2009 che ha annullato una sentenza di fallimento sostenendo che vi era stata violazione dell'obbligo del divieto di pronunciare una sentenza d'ufficio, perché nel corso di una procedura prefallimentare il creditore aveva rinunziato al fallimento, il tribunale aveva rinviato gli atti al pubblico ministero segnalando la situazione di insolvenza, il tribunale aveva emesso la sentenza e la Cassazione alla fine ha annullato la sentenza di fallimento del tribunale dicendo che vi è stata violazione degli articoli 6 e 7 perché tra i giudici civili che possono segnalare al pubblico ministero la situazione di insolvenza non vi può essere il tribunale fallimentare. Per due ordini di motivi. Primo, perché appunto non può procedere d'ufficio, e secondo perché ci sarebbe una sorta di incompatibilità e di dovere di astensione, perché il giudice, avendo trasmesso gli atti al pubblico ministero segnalando il fatto di insolvenza, di fatto aveva anticipato il proprio giudizio e come tale avrebbe dovuto conseguentemente astenersi. Gli esempi che noi abbiamo di questa ipotesi sono numerosi, io li ho elencati qui, qualcuno. Il creditore istante desiste, il tribunale revoca l'ammissione al concordato preventivo, il tribunale rigetta la domanda di omologazione di un accordo di istruzione dei debiti, nel concordato preventivo il debitore non esegue il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura ex articolo 503, comma 3, e lei, voi sapete meglio di me che bisogna depositare queste somme. Cosa succede se queste somme non vengono depositate? Il debitore non ha neanche i soldi per fare. Si può procedere d'ufficio il tribunale? No, abbiamo visto, questo è pacifico. Non lo può fare, però può segnalarlo al tribunale, al pubblico ministero, perché il procedere d'ufficio è questa, è una delle materie che vanno valutate. La Cassazione è sempre devo dire la verità che la giurisprudenza di merito è tutta orientata nella possibilità, e anzi ci sono sentenze che dicono che il giudice civile ha il dovere di segnalare al pubblico ministero la situazione di insolvenza e può anche mettere sentenza di fallimento, perché in quella famosa segnalazione non ha espresso un anticipato giudizio, ma ha fatto solo una mera segnalazione. Su questo secondo aspetto della nullità della sentenza si è pronunciata la Cassazione nel 2011, sempre con la famosa sentenza del Ministero del Carcere, e ha dichiarato che non realizza alcuna violazione del divieto direttivo d'ufficio il tribunale i cui componenti abbiano partecipato alla segnalazione al pubblico ministero della situazione di insolvenza. La sentenza dell'aprile del 2011 è successiva a quella del 2009 che vi ho detto prima, affronta però solo uno dei due aspetti, non quello della possibilità di segnalare la situazione di insolvenza al pubblico ministero. Come vi ho anticipato, la giurisprudenza di merito è assolutamente costante nel ritenere invece che questa segnalazione si possa fare, vada fatta, anzi sia doverosa per il... Voglio un po' valutare se la richiesta del pubblico ministero è in fondo una posizione, quella del venditore, oppure sono un'invasione di campo. Ma non è così, perché il pubblico ministero, quando si entra in questo mondo di civilisti, io percepisco in qualche maniera una sorta di ma tu cosa vieni a fare qui, questo non è il tuo campo, tu sei qui per i reati, ma il pubblico ministero è una figura diversa, non è necessariamente sempre soltanto uno che reprime. I compiti del pubblico ministero che la legge ci dà sono numerosi, vanno conosciuti, forse siamo noi che non siamo in condizione di farci conoscere anche per gli altri compiti che abbiamo, e per dirvi tutta, vi ho portato questa norma del codice civile che è un po' l'emblema della nostra attività giurisdizionale. Il pubblico ministero non agisce solo per reprimere i reati, ma anche per tutelare i diritti altrui, e quindi non è vero, non va valutata la presenza del pubblico ministero necessariamente come negativa. E questa iniziativa, questa richiesta del pubblico ministero di fallimento è quindi una facoltà o un dovere? Beh, abbiamo visto quella sentenza del 67 che ci diceva che era una facoltà, ma il pubblico ministero non ha facoltà. Il pubblico ministero deve applicare la legge, se ritiene che ne ricorrono i requisiti, non ha nessuna discrezionalità, secondo me. Il pubblico ministero, se ricorrono le norme di legge, se il presupposto di fatto lui si convince che va, non è che può dire, ma siccome è insolvente e io Massimo in fondo è simpatico, può ritirare per il Milan ed invece dell'Inter io non mi piace tanto il fallimento. Non può ragionare così il pubblico ministero. Quindi se la legge attribuisce al pubblico ministero un potere o una richiesta, quella richiesta non può che essere doverosa. non negoziabile, quindi ma non può il pubblico ministero dire ma sì, vabbè, però è un, non è un creditore come gli altri. Il creditore può dire se tu mi paghi io non faccio il ritiro del stato di fallimento. Il pubblico ministero non può fare questo, perché o c'è lo stato di insolvenza o non c'è, non è che può negoziare con il debitore se tu paghi una parte o non paghi una parte, non è un patteggiamento che si può fare. Però il pubblico ministero, se non ha parte, ha anche l'onere della prova. Il momento in cui il tribunale fallimentare acquisisce per effetto dell'articolo 111 della Costituzione, o comunque per una sorta di terzietà che nel diritto fallimentare è stata di molto aumentata, e allora il pubblico ministero ha anche l'onere di provare lo stato di insolvenza. Al tribunale non può competere nessun potere ufficioso di andarcelo a cercare. E quindi vi è un vero e proprio diritto di azione e da parte del giudice un obbligo di risposta. Il pubblico ministero chiede, non come prima, vi ricordate che la sentenza ha detto, ma il tribunale se del caso produce senza fallimento. No, il pubblico ministero chiede, esercita un potere e fa la sua richiesta e il tribunale risponde se esiste o non esistono i requisiti. Quindi il pubblico ministero, come vi ho detto, è portatore di un interesse pubblico nel fallimento, che è diverso dal credito della è un interesse pubblico in che senso? Perché poi ci torneremo nel contratto preventivo, e investe la collettività, non può il pubblico ministero andare a entrare in tutti i fallimenti, in tutti i contratti preventivi, come se fosse sempre e costantemente, perché così non è la legge, il pubblico ministero interviene nel procedimento concorsuale se e quando esiste un interesse pubblico. L'interesse pubblico può essere o una volontà repressiva, punitiva, oppure un interesse della collettività, perché in qualche maniera quella società, quell'ente, in quel determinato momento danneggia gli interessi della collettività. Quindi qui andiamo avanti sulla procedura per la dichiarazione di fallimento. Il pubblico ministero nella fase del prefallimentare, il pubblico ministero interviene, dice l'articolo 15, il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Quindi riprova del fatto che se il pubblico ministero è parte iniziativa, allora ha diritto di essere, e ha il dovere, diciamo, di intervenire nella parte prefallimentare. Se non è agito, allora non ha, può intervenire, ma la sua mancanza non costituisce nullità, perché se è vero che deve intervenire, la mancanza della presenza del pubblico ministero nella fase prefallimentare è presumibilmente una causa di nullità. Leggendo l'articolo 15 ci accorgiamo di una norma, di una comma che è assolutamente poco utilizzato e che io invece vorrei parlarne con voi, ed è il comma 8, che dice che il tribunale, a distanza, siamo sempre nella fase prefallimentare, a distanza di BAD può ammettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa. Quindi è un potere veramente poco utilizzato, secondo me, a meno da quel che vedo, ma di forte impatto e di potenziale utilità. Ovviamente se il pubblico ministero parte lo può fare, può alzare, se parte il pubblico ministero può, a distanza di parte, chiedere al tribunale e mettere i provvedimenti cautelari. Il pubblico ministero potrebbe non avere gli elementi sotto il profilo del diritto penale, processuale penale, per procedere, ma ritiene che ci siano dei motivi di urgenza e quindi si rivolge al tribunale: ti prego, fai e metti, ex articolo 15,8, prima della sentenza di fallimento, quando c'è l'urgenza, l'interventore sta scappando. Voi scherzate, ma io mi ricordo di aver ricevuto una telefonata il 24 di dicembre di qualche anno fa, dove l'interventore era scappato, siamo riusciti il 26 mattina, grazie alla capacità di un maresciallo dei carabinieri di Treviso, a fermare 7 contanti che erano in partenza dal porto di Livorno. All'interno c'erano 2 Mercedes e un sacco di mobili che andavano in Guadalupe. questo per dire che non è vero, che questo l'abbiamo potuto fare perché c'erano i posti di truffa e perché c'erano i posti di gente che aveva fatto una querela. Quindi non è detto che i provvedimenti di cautelare l'urgente non siano utilizzabili e non siano una cosa interessante. Il problema che potrebbe essere, che potrebbe porsi, è se, ed è questo stato affrontato dagli studiosi, se il tribunale, rendendosi conto che occorrerebbe un procedimento cautelare, un provvedimento cautelare, si accorge che l'istante non l'ha fatto il creditore e sollecita il pubblico ministero a richiedere un provvedimento cautelare. Quindi la ditta Rossi fa istanza di fallimento, nelle more dell'istanza di fallimento il tribunale si accorge, ma perché non ha chiesto un provvedimento cautelare, dice il tribunale fallimentare, sappiamo che non lo può fare d'ufficio perché ce lo dice la legge, cosa fa? Allora chiama il pubblico ministero e dice perché non lo fai tu? Beh, io direi che questo non è, la risposta secondo me è negativa, perché se il pubblico ministero, il tribunale non può andare a sollecitare un provvedimento di questo genere, sarebbe meno quello che abbiamo detto prima, la sua terzietà. Un'altra, voi sapete che la sentenza di fallimento viene comunicata al pubblico ministero, il problema è poi andrei più velocemente sul reclamo, il PM è legittimato passivo, necessario un giudizio di reclamo, secondo me lo è, lo è in quelle parti in cui lui è parte, nelle parti in cui ha promosso l'istanza di fallimento, secondo me nel reclamo ex articolo 18 è sicuramente parte. Ben più interessante per quanto mi riguarda è invece il gravame contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, perché antecedentemente alla legge 5 del 2006, il decreto legge 5 del 2006, si discuteva se il pubblico ministero potesse avanzare impugnativa davanti alla Corte d'Appello e la legge sempre, diciamo, sviluppando l'idea di parte di questa figura giurisdizionale, ha ammesso che il pubblico ministero possa proporre reclamo, quindi se il tribunale respinge il fallimento, il pubblico ministero può avanzare istanze di fallimento. Qui c'è qualche pubblico ministero presente, ricordo che in 30 giorni di tempo per la sospensione feriale non corrono nel reclamo e quindi state attenti che la Cassazione dice che i termini di sospensione feriale non corrono nei 30 giorni del reclamo. Ultimo argomento interessante è quello dei rapporti con il curatore, voi questo andrei molto velocemente, sono abbastanza noti. Segnalo l'opportunità di frequenti contatti, il fatto che la legge abbia spostato e allungato i termini della relazione induce il pubblico ministero a anticipare dei rapporti con il curatore, farsi fare delle relazioni preliminari per guadagnare quel tempo che sennò andrebbe irrimediabilmente perduto. Ovviamente questo rapporto tra il pubblico ministero e il curatore significa che il curatore in qualche maniera è controllato dal pubblico ministero e la segnalazione di inerzia, faccio presente per esempio sull'inventario che dovrebbe, è una di quelle materie un po' che non c'è, il pubblico ministero sollecita il tribunale a valutare il comportamento del curatore, anche se si dice che il pubblico ministero non abbia il potere di chiedere effettivamente la revoca del curatore. E con questo avrei completato la parte che riguarda il fallimento, andando velocemente a vedere qual è il ruolo del pubblico ministero nel concordato preventivo, che è sicuramente la parte più complessa e più nuova. Il punto fondamentale è, ovviamente, voi lo sapete, questo. L'ultimo comma dell'articolo 161, quando parla della domanda, dice la domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. Perché lo ha fatto il legislatore? Che cosa vuol dire questa comunicazione al pubblico ministero? Questo è il punto che noi dobbiamo andare a discutere. Voi sapete che, come abbiamo visto prima, il tribunale, se ritiene che non ricorrono i presupposti per l'istanza di fallimento, può dichiarare il fallimento, ma non mai d'ufficio, ma sempre su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero. Ma se il pubblico ministero è rimasto assente nella prima parte, ha ricevuto la comunicazione del preventivo e si è tenuto nel cassetto, il tribunale, se non ha nessun creditore, non può dichiarare il fallimento. Pur avendo accertato lo stato di insolvenza e avendo detto sì, sei insolvente, però tu il comando preventivo non te lo do, nessuno fa il fallimento, rischiamo in questa maniera se il pubblico ministero non si muove. Allora noi dobbiamo chiederci, questo parere, il pubblico, perché la legge 161 ultimo comma dice che il deposito, il concordato preventivo viene comunicato al pubblico ministero? E su questo si sono scatenati numerosi studiosi in questi ultimi anni. Quindi innanzitutto la prima domanda che dobbiamo porci è: il parere è dovuto? Cioè, se il PM non procede a fare questo parere, la procedura di concordato preventivo è nulla? Perché questa è la domanda, che non è che lo faccio dovere, potrebbe essere un intervento obbligatorio come era una volta, e dice è nullo, quindi è nulla la procedura di concordato preventivo perché il PM non ha dato il parere. Ma, insomma, quindi io sono un po' troppo lento, dico, l'intervento è facoltativo o obbligatorio? Questo è il punto fondamentale. Dai, noi andiamo a vederci l'articolo 738, comma 2, nel corso di procedura civile ci dice questo. Parla di come funzionano i collegi davanti al giudice e dice: il Presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in Camera di Consiglio. Comma 2. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono lui previamente comunicati. Quindi, se l'articolo 161, comma ultimo della legge fallimentare, altro non è che una esplicazione dell'articolo 738, comma 2, codice di procedura civile, allora l'intervento è obbligatorio. Perché dice se deve essere il pubblico ministero, gli atti sono per lui brevemente comunicati. Siccome noi abbiamo comunicato al pubblico ministero la domanda preventiva, allora il pubblico ministero ha il dovere di intervenire. Ma anche qui direi che ci sono tante opinioni, prevale da parte della Cassazione, secondo me non affrontando questo richiamo normativo sull'articolo 738, prevale sicuramente l'idea che il pubblico ministero possa rimanere assente, non abbia l'obbligo di dare un parere, non abbia l'obbligo di intervenire, è una comunicazione così. Forse qualche volta il nostro legislatore recente non è molto attento, non riesce a dare un quadro complessivo alla normativa. Allora si potrebbe chiedere, allora il pubblico ministero interviene in tutte le procedure di concordato preventivo, perché se casomai il tribunale non dovesse accogliere l'istanza di concordato preventivo, allora è legittimato per avanzare l'istanza di fallimento a nome dell'articolo 162 che vi ho detto prima. Ma non è così, perché secondo me il pubblico ministero intanto può intervenire in un concordato preventivo, o comunque in una procedura concorsuale, in una di quelle cause civili in cui non ha l'obbligo di intervenire, ma può intervenire solo a sua richiesta, in quanto c'è un interesse pubblico. Se non c'è un interesse pubblico, e noi possiamo dire che esiste un interesse pubblico immanente in tutti i procedimenti di concordato preventivo, perché o dobbiamo dire di sì, allora il pubblico ministero interviene sempre, oppure non è che può intervenire solo quando gli pare, quando c'è, gioca l'Inter e non quando gioca a Juventus. Qui la Cassazione ci ha detto, in passato non mi dice la sentenza, ma insomma dice che il pubblico ministero non può essere interpretato nel comando preventivo nel caso in cui ci sia un interesse immanente alla presenza del pubblico ministero. Quindi allora dobbiamo trovare l'idea, ma il pubblico ministero quando interviene nel comando preventivo? Beh, ovviamente che la cosa più ovvia è quando ha interessi di tipo penale repressivo. Allora sì, in questo caso il pubblico ministero deve intervenire, perché si è accorto che il venditore ha sottratto dei beni, quindi interviene per far dichiarare il fallimento oppure per altri motivi, ma solo se ha un interesse pubblico, non può secondo me intervenire in tutti i concordati preventivi, perché così non è la volontà del legislatore. Qui io vi ho portato anche l'articolo 70, in cui gli dico quali sono i casi in cui il pubblico ministero ha il potere di intervento nelle cause civili. L'articolo 70,1 ci dà delle indicazioni precise, per il numero 3 mi pare che sia stato, no, il numero 2 è stato, no, il numero 4 è stato abrogato, dice oppure interviene in ogni altro caso in cui l'avviso un pubblico interesse. Quindi nelle cause, o noi diciamo che nel concordato preventivo lui ha il dovere di intervenire, perché ce lo dice l'articolo 138,2 del codice di procedura civile, oppure può intervenire il concordato preventivo solo se c'è un interesse pubblico, perché l'interesse pubblico non può essere in tutti i concordati preventivi, deve essere in concordato preventivo per concordato preventivo. E quindi l'interpretazione che io do è se ha comunque un interesse penale repressivo, se no non ha titolo di entrare nella procedura concorsuale. L'articolo 26 del codice della legge fallimentare e l'articolo 164, il caso era questo: nel quadro di una procedura di concordato preventivo il tribunale, credo fosse di Roma, aveva nominato una consulente tecnica e aveva erogato la liquidazione al consulente per importo considerevole. Il pubblico ministero ha impugnato perché ha detto no, è troppo quanto tu hai liquidato al CTU, non va bene, io lo impugno. E è andato avanti il primo grado, il secondo grado, la Cassazione ha detto una cosa di questo genere che ci interessa per il quadro complessivo. Il caso è minore, ma la sentenza, siccome è recente, ci interessa per capire il contesto. Innanzitutto ha detto che il PM del concordato preventivo non è parte necessaria, ma esplica solamente un intervento facoltativo. E solo nelle cause che avrebbe potuto iniziare ha anche il potere di impugnativa. Quindi nel concordato preventivo, siccome è ovvio che non può iniziare lui e domani il preventivo, non ha mai il potere impugnativa. Cioè quel potere di impugnativa generico che è previsto per tutti non lo è per lui. Dice ancora nella procedura di liquidazione dei compensi la CDU non è parte interessata, ma lo sono solo quelli che devono pagare. L'articolo 26 poi dice, facendo riferimento, dice che possono proporre il reclamo, il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e a chiunque vi abbia interesse. Il pubblico ministero dice che il pubblico ministero non ha interesse perché non deve pagare lui e non pagherà neanche lo Stato, la CTU, ma lo pagano le parti e pertanto non ha diritto. Io mi rendo conto che questo è, ma se il pubblico ministero è intervenuto, io non conosco il caso, ma immagino che la liquidazione sia stata veramente spropositata e il pubblico ministero abbia in qualche maniera voluto cautelare, quindi insomma è come se si percepisse dal caso concreto che il pubblico ministero che ha letto le carte soffriva nell'estare silente, perché diceva era veramente eccessivo questa cosa, quindi cercava di cautelare, calmierare questi importi che sono così, la Cassazione ha detto che il pubblico ministero quindi non è parte necessaria. Quindi anche qui le cose che la norma è fatta abbastanza in maniera contraddittoria, perché se da una parte il pubblico ministero non ha facoltà di intervenire, deve intervenire solo in certi punti, certamente il tribunale quando deve procedere alla revoca del concordato preventivo ha bisogno di una parte, ha bisogno del pubblico ministero, quindi lo chiama in causa e dice guarda caro pubblico ministero, qua il commissario giudiziario, chi per lui ci ha detto che le cose non vanno bene, intervieni tu, facci, garantiscimi la mia terzietà e intervieni tu, perché io da solo non posso fare, ho bisogno di te. Ma a quel punto il pubblico ministero diventa solamente un nuncius, perdendo un po' la sua caratteristica di vera e propria parte, viene in qualche maniera
chiamato dal tribunale, perché poi vedrete che ci esiste un'altra anomalia di fondo, che mentre nella, lo dico dopo, ma mentre nella relazione del curatore fallimentare viene comunicata al pubblico ministero, la relazione del commissario giudiziale, che è pubblico ufficiale, non viene comunicata al pubblico ministero, ma giace in, nella cancelleria del tribunale, e quindi il ministero o è bravo o è dirigente, se la va a prendere, oppure la rimane e deve confidare che il commissario giudiziale, che è pubblico ufficiale, come vedrete, ha l'obbligo di riferire la notizia di reato e dovrebbe di sua iniziativa fare l'unica comunicazione al pubblico ministero dei reati fallimentari che ci ha parlato poco fa il presidente Sandrelli, ma che lo faccia, questo è ancora da dubitare. E infatti qui vi dicevo che il commissario giudiziale è pubblico ufficiale perché lo dice la legge, non è perché non c'è un'interpretazione sul punto, lo dice la legge, è pubblico ufficiale e redige una relazione particolareggiata che deposita in cancelleria, ma non nell'ufficio del pubblico ministero. Allora io vi chiedo, per carità, è vero che anche noi abbiamo tante diciamo cose da fare, ma non, chi si va a prendere in cancelleria fallimentare, va utile, poi che sta dall'altra parte, in un altro palazzo, a prendersi la relazione? Là giace la relazione del curatore del commissario giudiziale e nessuno ne viene a conoscere i contenuti. Questo secondo me non era questo che voleva, cioè che sei un pubblico ufficiale, o noi diciamo quindi che il contratto preventivo ha una minima di valenza pubblicistica, oppure no, è tutto privatistico e il pubblico ministero non si deve occupare. Questo è il vero problema. E quindi io qui e mi avvio velocemente ad alcune considerazioni mie. Abbiamo due opposte prospettive sostanzialmente, anche dal punto di vista del pubblico ministero. Il concordato non si nega a nessuno. Perché? Non c'è più la meritevolezza, non c'è più la convenienza, c'è una modificabilità. A me è capitato di fare dei pareri contrari, condivisi da tutti, però dice vabbè, non pago il 30%, pago il 25. A me mi diceva, tu lo dici da pagare il 25, a me non mi interessa, pago il 5. E va avanti all'infinito questa storia qui. Quindi in questo senso il comando preventivo non si nega a nessuno. Il parere del pubblico ministero che dà, nei limiti in cui viene dato, ha un valore di che cosa? Di farla passare la percentuale, ma comunque il contatto poi viene alla fine fatto. Oppure il PM interviene in tutti, il concordato insiste sempre per il fallimento. Queste due opposte strade, secondo me, non vanno bene né l'una né l'altra, perché non è questo che voleva il legislatore. Ma io non sono un vittimista, nel senso che mi chiedo perché non mi vogliono il concordato preventivo. Cioè, perché il legislatore e tutti non mi vogliono il concordato preventivo? Perché? Perché? Beh, secondo me c'è un motivo perché il pubblico ministero, nel senso dell'articolo 72, dice, può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusione dei limiti delle domande poste nel parco, cioè ha un potere, grazie alla Guardia di Finanza o all'Ufficio Imposte, che può sparigliare la situazione e consentire al giudice terzo un vero contraddittorio, che viceversa non è, perché è un contraddittorio limitato, l'imputato, tant'è che noi per garantire la serietà del concordato preventivo ci dobbiamo applicare un po' sugli specchi per dire che quella istanza fatta dal commercialista amico dell'imprenditore è un falso, perché solo così noi gli diamo una connotazione di serietà a questa istanza che fa il commercialista amico dell'imprenditore, oppure il tribunale come fa? Deve fare un atto di fede. Chi ha il tribunale come contraddittorio? Il pubblico ministero, ma non lo voglio il pubblico ministero, perché il pubblico ministero è colui che in qualche maniera riesce a contraddire e a dare al tribunale quelle conoscenze che viceversa non ha o non riesce ad avere, perché si deve ciecamente fidare dell'unica istanza che gli viene proposta dal debitore. Ma qui, appunto, ho detto appunto qui, che il contraddittorio, il PM che interviene nel contratto preventivo realizza quel contraddittorio che secondo me è importante, abbiamo parlato, tant'è che avevo segnato qui, semmai si può, è possibile dire che quella relazione che viene fatta dall'amico dal commercialista, amico del fallito, sia valutata ex articolo 483 del codice penale. Ma anche qui mi pareva una forzatura, ma è un'esigenza che abbiamo, un'esigenza di serietà, un'esigenza di chiarezza e di serietà. Io ho un caso, tanti di truffe, la crisi economica ci porta ad avere dei problemi di truffe. Il truffato, il debitore, è debolissimo nei confronti, cioè il creditore è debolissimo nei confronti del debitore e spera sempre, fino all'ultimo, per favore, paghi, ma non lo so, ma ti do 10, ma ti do 5.000, ma ti do, lui sta di buona cuore, allora gli mando la finanza, guardi, lei è stato truffato, lei, ma non si preoccupa, aspettiamo ancora un po', forse mi darà dei soldi, intanto le cose vanno avanti, questo continua a truffare 50, 100 persone, allora la guardia di finanza va a dire, ma per favore, o i carabinieri, ma guardi, quello lui non è che ha comprato la merce che gliel'ha venduta, ma sì, ma magari forse mi dà un po' di soldi, non facciamo quelle, aspettiamo, perché la psicologia del truffato è questa, aspetta fino all'ultimo, allora io vorrei dire questo, ridere un pochettino insieme, cioè il PM, dicevo, nelle procedure concorsuali è rotto o è lento? Ecco, è lento, ma io vorrei dire un'altra cosa, perché voi pensate che il pubblico ministero ha solo compiti repressivi, il compito invece è quello di garantire pari condizioni a tutti i creditori, forti e deboli, grandi e piccoli, e difendendo più creditori si finisce per garantire il credito, poiché la tutela del credito è interessata l'intera comunità e in definitiva l'intera collettività che viene salvaguardata. E il credito è l'elemento cardine dell'attività economica e se non è tutelato adeguatamente non può svilupparsi un'ordinata economia. E io non voglio essere un elefante in un negozio di cristalli. Grazie.
Ringrazio molto il dottor Tito per quanto ci ha detto, passando in rassegna dall'inizio alla fine la legge fallimentare e fermandosi prima di quella che è il ruolo più particolare, più specifico e più noto del pubblico ministero nel fallimento. Cioè noi conosciamo il fallimento, il pubblico ministero nel fallimento quando il pubblico ministero è ROC, cioè quando esercita l'azione penale. Per il resto invece il dottor Tito ci ha mostrato tutto il residuo ruolo del pubblico ministero che addirittura mi porterebbe a incidere sull'intitolazione del presente convegno, perché questo non è un aspetto penale della legge fallimentare, ma il ruolo del pubblico ministero nel procedimento civile di fallimento. D'altronde, se noi andiamo a seguire dalla stampa dell'ultimo periodo alcune fra le vicende eclatanti a livello nazionale, e di una il dottor Tito non ha parlato ma ci ha mostrato un'immagine, vediamo che ruolo importante ha avuto il pubblico ministero, ancorché forse in sordina, perché va a tutti comodo che il concordato preventivo vada avanti e a chi va scomodo è il pubblico ministero, che quindi le cui stanze, mi pare, diceva il dottor Tito, e queste notizie su casi importanti ci confermano, vengono messe da parte. Quindi lo ringrazio vivamente e adesso passo la parola all'avvocato Luca Ponti sul medesimo tema ma girato, ossia il ruolo del difensore alla luce delle modifiche della legge fallimentare.
Grazie, io raccoglierò le provocazioni del pubblico ministero che sono utili perché in questi convegni ci si confronta su angolazioni diverse, non sono attrezzato con le slide, non riesco a dare la stessa sensazione di esclusione, cercherò di convincervi con le mie parole di come i problemi si possano leggere anche in termini completamente diversi. Io vorrei organizzare il mio intervento in due momenti. Il primo momento riguarda il ruolo del difensore penale quando la dichiarazione di fallimento è già avvenuta. Quindi cosa deve fare un difensore penale per seguire al meglio gli imprenditori e anche gli amici degli imprenditori, che sarebbero questi commercialisti che hanno avuto occasione di lavorare per lui, e secondo momento invece, seconda ipotesi, cosa deve fare, cosa può fare il difensore nell'ipotesi in cui debba lavorare su una procedura per prevenire la dichiarazione di fallimento e quindi quando si deve incrociare con tutti questi problemi legati a questi totem della prededuzione, della par condicio, della tutela di una serie di interessi e dove ci si incrocia con i problemi delle banche finanziatrici, di altri creditori, di altri soggetti che possono essere in qualche modo altrettanto coinvolti e finanziare l'impresa, fino ad arrivare agli stessi professionisti attestatori che hanno un ruolo. Io credo che si debba partire da questa premessa che dà un po' la sensazione del taglio del mio intervento, e cioè che è indubitabile che leggendo anche le cronache di tutti i giorni ormai si possa verificare senza timore di smentita che un fallimento non si conclude mai ormai senza la presenza di un reato fallimentare. Sono ipotesi scolastiche quelle che vedono i fallimenti senza ipotesi di bancarotta. E come è stato giustamente detto dal dottor Sandrelli, le modifiche della legge fallimentare però non ci sono state sotto il profilo del diritto penale fallimentare, non sono ancora intervenute, affronteremo dopo questa del 217 bis, però in realtà se voi vedete l'impianto di sistema di fatto non ha subito delle modifiche, è cambiato il mondo, è cambiata la comunicazione, l'impresa, l'economia, tutto è cambiato, però la legge fallimentare sotto il profilo penale fallimentare è rimasta la stessa. Ciò nonostante registriamo tutti quanti questa implementazione del diritto penale d'impresa e oggi si è parlato di questa chiusura del cerchio del sistema che vuole sempre di più avvicinare l'impresa al problema del diritto penale. È un'esigenza forse anche comprensibile, io su molti di questi problemi non ho delle risposte, svolgo una funzione realmente provocatoria per porvi la questione, il problema, senza ancora avere l'ardire di darvi una risposta. Bene, allora dico, se queste sono le premesse, possiamo dire che gli imprenditori di oggi sono peggio di quelli di 20 anni fa? Siamo seri o facciamo ridere quando pensiamo che le pratiche italiote di trattare la società come fosse una cosa antropomorfa, dove io in realtà scarico i costi sulla società ma ne beneficio come persona fisica, sia una pratica di questi giorni? La pratica di approfittare dei conflitti di interesse per favorire nonno, zio e cugino? La pratica di sottocapitalizzare le società e poi sfruttare questa sottocapitalizzazione per avere tutta una serie di giri più o meno fittizi di capitale? E possiamo continuare, l'uso distorto del socio di minoranza che spesso è un estorsore che vuole uscire prima degli altri, o il socio di maggioranza che spesso è un dominante e costringe il socio di minoranza a subire delle ingiustizie, gli abusi, come si usa dire, della maggioranza e della minoranza. È cambiato il mondo? No. Siamo sempre davanti allo stesso scenario, le persone sono le stesse, le crisi forse sono maggiori, ma queste non giustificano la presenza del penale. Allora che cos'è cambiato? L'avete sentito oggi, è cambiata la conoscenza, la sensibilità rispetto a certi problemi è cresciuta a dismisura, percorsi che prima non approfondivano certi temi adesso ci vedono ormai sempre più attenti a certe condotte che avevano sempre una loro rilevanza, e questo deve comportare un cambiamento del ruolo del difensore. Il difensore deve plasmarsi camaleonticamente a quello che cambia nel mondo, e riprendendo l'immagine della Juve, del Milan, dell'Inter, mentre alla fine del suo intervento non ho capito di chi è tifoso il pubblico ministero tra le tre squadre che cita, io dico che citando Sacchi possiamo dire che noi non giochiamo la partita sempre allo stesso modo a prescindere dall'avversario, ci dobbiamo adattare camaleonticamente a quelle che sono le esigenze, e quindi la prima considerazione che dico è che non basta più la conoscenza. La conoscenza in termini di senso giuridico. Cerco di entrare meglio sul, perché non vorrei volare troppo alto, bisogna quando si vola anche atterrare. Quello che voglio dire è questo. Rappresentare una realtà dove la sola conoscenza sia un elemento decisivo non è più la nostra realtà. Ormai la conoscenza si è diffusa e ci sono altri elementi che devono incidere sulla prestazione dell'avvocato. Non voglio dire che non conti la conoscenza, per carità, farebbe un discorso un po' amoleggiato, alternativo, però voglio dire, la conoscenza non è da sola sufficiente, è un elemento un po' come per un rappresentante, un responsabile degli affari commerciali, l'inglese lo deve sapere, ma è il cinese che gli fa la differenza, quindi la conoscenza da sola non basta. Allora, andiamo oltre, che cos'è che serve? Io credo che il primo passaggio sia capire che cosa ci si aspetta da noi. Da voi, se siete commercialisti, io credo che bisogna sgombrare i campi da immagini farisaiche e quello che si aspettano dagli avvocati sono dei risultati. Noi possiamo continuare a fare delle barriere, delle battaglie di retrovia per dire noi siamo obbligazione di mezzi, difendiamo il codice civile, siamo tutti uguali, non è vero. Da noi si aspettano dei risultati, come da tutti ci si aspetta dei risultati. E che cos'è il risultato per un avvocato in questa situazione? È un concetto chiaramente che va relativizzato. È evidente che se una persona viene colta in flagranza di reato, non possiamo pensare che un avvocato serio possa difendere qualcosa di diverso dalla qualificazione del reato, non difenderà mai il fatto. E quando il pubblico ministero, dottor Tito, mi inviterà a bere un caffè e mi dirà ma sai che stavolta il tuo colpevole, io non gli dirò è innocente, io gli dirò il diritto di difesa è un diritto costituzionalmente garantito. Quindi cambieranno i modelli, ma quello che voglio dire resta l'obiettivo, il risultato. Davanti a questo obiettivo, che è la verità, se non vogliamo girare attorno a qualcosa di diverso e che dobbiamo relativizzare ovviamente al caso concreto, perché non possiamo alterare la realtà, interveniamo su dei post factum e quindi dobbiamo cercare di qualificarli e basta, è importante che prima di entrare nel merito di quello che volevo dire, si colga un po' la persona, perché questo è un elemento molto importante. Io credo che sia quasi decisivo. Voi, non voglio fare uno spot pubblicitario, ma c'è un bellissimo libro che si chiama Armi, acciaio e malattie, un libro che affronta il problema della necessità che la storia non si legga più leggendo solo la storia, ma si legga alla luce dell'approfondimento della meteorologia, alla luce dell'approfondimento della geologia. Ormai c'è necessità di una cultura globale per leggere i grandi fenomeni endemici, se no li perdiamo di vista. E allora volevo dire questo, e atterro subito. C'è necessità di vedere dentro questo percorso chi abbiamo di fronte, e su questo dobbiamo confrontarci anche tra operatori diversi, perché spesso non abbiamo la stessa sensibilità. Il pubblico ministero, quando è coinvolto in una vicenda di bancarotta, ha le rumors dell'ufficiale giudiziario. Il pubblico ministero per sua natura è impermeabile a questi condizionamenti, però è indubitabile che ci può essere l'ufficiale di PG che dice ma sai quello alla barca in Croazia, sai quello alla Ferrari, ne ha 5, aveva 7 Golf. Ma il pubblico ministero normalmente nelle bancarotte non conosce gli uomini, conosce le notizie di reato, conosce la relazione ex articolo 33, conosce prima le carte e dopo conosce l'uomo. Noi invece conosciamo gli uomini, ed è diverso, perché se voi per esempio affrontaste il tema, non so, un omicidio colposo dove l'uomo viene a raccontare la delega di funzioni, l'uomo racconta la delega di funzione, la racconta con tutti, racconta la sua gerarchia piramidale nell'organizzazione del rischio senza problemi. Gli uomini che sono imputati di bancarotta hanno delle psicologie particolari. Mi sono permesso allora, in un esercizio notturno di diversa efficacia, di sintetizzarvi quello che io ho sentito nella mia esperienza quando devo realizzare che cos'è l'imprenditore fallito. Provo a raccontarvelo. È spesso una persona malata di onnipotenza, spesso una persona sconfitta, delusa, incattivita. È solo abbandonato a una categoria di soggetti, che sono quegli avvoltoi che girano attorno agli imprenditori che sono falliti, che gli propongono delle operazioni assurde. Non sa più cosa deve fare. Le colpe di tutto sono confuse. Certo è che non è mai la sua, è sempre colpa degli altri. La crisi d'azienda non è mai metabolizzata, non ha mai il senso del limite gestionale delle proprie responsabilità. Gli errori su errori accumulati vengono rimossi con un percorso quasi freudiano. Spesso ha subito la mortificazione di avere disperso il patrimonio di famiglie che l'hanno accumulato con fatica. Ha una crisi di identità, non se ne rende neanche conto. Chiede aiuto, reclama aiuto, ma non sa nemmeno di cosa vuole. Ha perso completamente il polso dei numeri aziendali. Dice i numeri, 67, 182 bis, 160, ma non sa neanche lui cosa dice. Parla, ma non riesce a confessare a tutto, nemmeno a se stesso. È reticente, cerca scusanti, complicità, giustificazioni. Ha paura del tuo giudizio morale, abbassa gli sguardi, lo sguardo perso, non è più il motivatore alla Steve Jobs che magari conosciamo, non è più l'uomo che dice oh, 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 come fosse Baran Sambo che dà gli ordini, è un uomo perso, è un uomo che non sa ancora confessare la sua incapacità. Questi sono gli uomini che incrociamo noi. E questo è importante che lo sappiate voi, perché forse non tutti lo hanno, non tutti hanno la stessa sensibilità nell'avvertire questa, che è l'emozionalità dell'uomo. Allora, quali sono i risultati che si chiedono a noi avvocati con questi uomini? Io ho cercato di mettermi in scala gerarchica, oro, argento, bronzo, e l'oro mi è sembrato metterlo con la libertà. Evitare il carcere. Direi che la cosa più importante per un imprenditore in quel momento lì è evitare di essere coinvolto anche in termini familiari in qualcosa che incida profondamente sulla sua vita. E quindi il primo obiettivo che ha l'avvocato è quello di porsi il problema di come si gestisce il carcere. Voi sapete che il carcere o le misure, diciamo così, che possono portare a questo risultato vanno viste in una duplice prospettiva, perché ci può essere le misure di natura preventiva e le misure di natura definitiva, parlo perché non tutti sono tecnici, ma per essere di immediatezza, quindi ci può essere l'interesse a gestire l'immediato per evitare di subire una misura cautelare personale, ci può essere l'interesse a gestire il processo in una prospettiva di non scontare la pena in via definitiva in misura che ricomporti il carcere. Questi due argomenti sembrerebbero diversi, ma in realtà si legano, perché uno potrebbe dire vai lì, confessa confessabile, sì, confessa confessabile, però se confessa confessabile magari disinnesco il rischio delle misure cautelari o le riduco, però non gestisco più strategicamente in quella logica globale quello che dovrò scontare alla fine. Quindi è un percorso delicato, è un moto a pendolo che richiede il necessario approfondimento. E il primo quindi argomento è come si affrontano le esigenze cautelari con degli uomini che hanno queste fragilità. Non è un argomento facile, perché voi li vedete e li cominciate a dire, ma guardate, voi sapete che le residenze casolari nel nostro sistema sono pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione dei reati. Diciamo che la giurisprudenza è orientata abbastanza bene in termini cautelativi sull'inquinamento delle prove, perché c'è necessità di una prova concreta che questa debba valere, quindi quando noi gli diciamo evita contatti, evita di inquinare, evita, 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 siamo riusciti a dare un messaggio concreto. Ma per esempio già sulla reiterazione dei reati è più difficile, perché questa persona che non ha metabolizzato che lui è la causa, che non ha metabolizzato che lui è in qualche modo la ragione per cui può essere successo questo, continua ostinatamente a voler esercitare l'attività magari in altri posti, in altre imprese, e gli si dice ma guarda, stai attento, c'è il rischio che la giurisprudenza individua in astratto, non in concreto, che se tu continui si possa ipotizzare un'esigenza cautelare che poi si possa far scattare queste misure. Ma l'imprenditore non capisce, oppure si rivolge a quegli avvoltoi che vi dicevo prima, che propongono queste cose stranissime, queste cose che non riusciamo mai a presentare ai giudici perché noi stessi ci scappa da ridere, queste società fiduciarie di una SRL di 20.000 euro di capitale, che c'è una fiduciaria che tu dici ma chi c'è dietro una SRL di 20.000 euro con due soci al 50%, l'Epo, no, è chiaro che sono sempre loro che si fanno fare questi passaggi assurdi, negozi simulati, negozi per interposta persona, questi coinvolgimenti spesso di familiari. Spesso succede che nella logica di gestione del rischio l'imprenditore, disattendendo completamente le indicazioni, decida di appoggiarsi a chi c'è, e dato che in quel momento lì, dato che noi siamo una cultura molto farisaica e quando cade uno in disgrazia lo si accantona, questa è la realtà, al di là di quello che si vuole far credere, queste persone si avvicinano a chi? Dei soggetti ai limiti del far west, che propongono operazioni incredibili, che coinvolgono i magari i familiari, e da lì ricettazione, riciclaggio, impiego di neonato, contagio familiare, patrimoni che potrebbero essere separati, vengono tutti mescolati, per difendermi da una misura interdittiva metto mio figlio che ha 18 anni, che sa che non può gestire e gestisce per conto di altri. Questi sono i problemi che capitano con la gestione delle misure cautelari in prevenzione. Inquinamento delle prove, ve l'ho detto, pericolo di fuga, forse è più facile, dici non comprare mai un biglietto se non hai già il biglietto di ritorno, perché mi possono desumere dall'acquisto del biglietto che tu scappi, ma come potete capire già la reiterazione di reato è insidiosissima, anche perché poi se la leggiamo in una logica globale, cerco di sempre di dilatare il mio pensiero, questo imprenditore si ha delle prospettive, ha anche interesse a produrre reddito per poi con quel reddito affrontare delle scelte. Ho parlato poi del carcere in via definitiva, ma prima di parlare di questo vorrei dirvi di tutte quelle modalità comportamentali che devono connotare l'approccio globale di un avvocato e quindi la necessità di dare un risultato calato sul concreto. Per esempio, il reato di bancarotta da 3 a 10 anni, è evidente che su un fallimento di un certo tipo la possibilità di intercettazioni telefoniche è molto elevata. È giusto o non è giusto che un avvocato lo dica al suo indagato che c'è il rischio di intercettazioni telefoniche? Secondo me sì, l'avvocato ha il dovere di trasferire il suo patrimonio di conoscenza astratto da dogmatica del codice al suo cliente, naturalmente non deve fare niente di più, non deve avvicinare lui un ufficiale di PG e dire ti pago, tu me lo dici se stanno indagando, se stanno intercettando, ma avvisare del rischio delle intercettazioni è un dovere, se no uno dovrebbe nascondere una parte del codice di procedura penale alla persona che è già confusa e non sa a chi rivolgersi. Deve avvisarlo che avvicinare certe persone può significare rischio di intercettazioni ambientali, deve avvisare di questi rischi, ma ciò nonostante si possono verificare. E allora quindi l'esame del rischio carcere in via definitiva diventa ancora più complicato, perché connota e richiede una visione globale del problema, prova a dirne alcune, la necessità per esempio di scegliere un rito alternativo che possa rendere meno incidente la quantificazione della pena, la necessità di valutare tutti quei reati che sono estranei al diritto fallimentare ma possono incidere nella misura in cui io faccio un pacchetto per stare dentro i benefici, ma poi con questi reati mi esplodono. Ho omesso versamento delle ritenute previdenziali, ho omesso versamento delle imposte, reati che sono estranei all'area fallimentare, che non appartengono alla cultura del fallimentare, e con questo vi do già la dimensione della necessità di avere uno sguardo a 360 gradi realmente globale per vedere tutto quello che può succedere in queste realtà che magari l'imprenditore non sa dirtelo, perché ormai non si rende neanche conto di quello che ha subito, di quello che ha fatto, anche di quello che spesso non ha fatto. Ma poi ci sono altri aspetti. Penso per esempio alla moltiplicazione dei pani e dei pesci dei processi. Se io ho una bancarotta che vale 100 come sottrazione dello stato passivo e ne ho 10 che valgono 10 in 10 sedi diverse, la sottrazione è sempre 100, ma la gestione del processo è infernale. Perché è vero che c'è un istituto che parla della continuazione in sede esecutiva, ma poi si deve provare a metterlo in moto per vedere se si riesce a produrre gli stessi risultati. Quindi ci sono tutta una serie di elementi processuali che non possono essere oggetto di disattenzione, che richiedono una cultura che spesso investe materie che non sono immediatamente fallimentari. Dall'aspetto libertà passa all'aspetto patrimonio, perché la seconda esigenza dell'imprenditore. Anche qui ci troviamo nel conflitto. Dobbiamo o non dobbiamo avvisare che c'è il rischio che possano subire un sequestro? Io credo che anche qui il difensore ha il dovere di dire: guarda che la curatela può eseguire un sequestro, guarda che il giudice penale, il pubblico ministero può promuovere una procedura di questo genere. Non possiamo esimerci dall'informare di quali sono i rischi. Anche qui però non dobbiamo collaborare perché questo possa avvenire al di sopra e non nel rispetto della legge. Noi avevamo per esempio una vecchia regola che era quella che agitava tutti, e lo dico per molti consulenti che sono qui, che diceva che sostanzialmente se non c'era un 388 bis a monte, cioè se non c'era un'esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale che ne impediva sequestro eccetera, che ne impediva l'intervento, sostanzialmente l'intervento sul patrimonio personale per difendersi dagli aggressioni del creditore era lecita. Adesso c'è una norma ancora sconosciuta, che è la sottrazione fraudolenta d'imposta, l'articolo 11 della 74, che voi conoscerete, che prevede la possibilità di sanzionare il soggetto che ha conoscenza di passività potenziali, non ancora sorte, solo ad opera del fisco, compia degli atti che sono quelli che vi dicevo di impresentabilità iniziale, fiduciati, simulati, no? Ipoteche che non sono ipoteche per costruire dei vincoli. Quindi il professionista che collabora corre il rischio di sottoporsi a una responsabilità in concorso nella misura in cui ha avuto un contributo causale efficiente con i principi generali del 110 sullo strano, e nella misura in cui fa in modo che l'imprenditore adotti una politica tesa a impedire al fisco di monetizzare quelle che sono le sue aspettative potenziali. Capite voi l'insidia di questo? Significa che l'imprenditore deve riuscire a metabolizzare il rischio delle passività potenziali IVA in imposte dirette e trasferirle, e voi dovete avere la sensibilità di capire anticipatamente perché un'attività di quel tipo di protezione potrebbe essere a rischio, con tutto ciò che ne deriva. Trust, atti unilaterali, quanto valgono, quanto tengono, rogatorie, quanto valgono, quanto tengono, fino ad arrivare, ripeto, al rischio concreto che queste operazioni di fatto non abbiano quel significato che l'imprenditore magari, con la complicità di qualcuno che si vende all'ultimo minuto, si è persuaso di fare. Quindi questo passaggio della tutela del patrimonio è un passaggio delicato, che però deve accompagnare fino in fondo, diciamo così, la tutela dell'imprenditore fallito. C'è poi un terzo momento, che è quello, direi così, della difesa meritale, perché normalmente è diverso da quello che ci si aspetta.
non è che tutti i fallimenti sono col soggetto ostile, Woody Allen, predisordine scappa. Ci sono delle posizioni più complicate. Ho provato ad elencarle a volo d'uccello, proprio con l'impegno di non appesantire e magari di lasciare al dibattito successivo questi argomenti, soltanto per dirvene un po' in termini di sensibilità, perché poi vanno attualizzati. Faccio un esempio: nella misura in cui l'imprenditore fallito è una società di persone, voi sapete che c'è un'estensione per legge nei confronti della comandataria, nei confronti dei soci, no, dei soci della SNC. Questo significa che gli atti di disposizione del patrimonio, a difesa del patrimonio dei soci, garanti in questo senso, sono atti che ricadono nell'albero del rischio che dicevamo prima, quindi massima attenzione. Ma il problema non è così semplice. Ci possono essere dei soci occulti, ci possono essere dei soci apparenti, ci possono essere degli accomandatari di fatto. Pensate il livello di complicazione che riusciamo. Noi abbiamo avuto un contenzioso qui in regione delicatissimo che si è chiuso ormai da diversi anni, che ha visto 3 gradi di giudizio, un imprenditore coinvolto come imprenditore occulto. Si è finito il giudizio dicendo che non era un imprenditore occulto, hanno ripresentato la domanda dicendo che non era un'estensione di fallimento in una società di persone, che era imprenditore almeno apparente. Avevano detto, ah, se non era occulto, almeno apparente, qualcosa era. E si è rifatto altri 2 gradi di giudizio per dire che non era neanche apparente, perché come voi sapete non c'è il giudicato fallimentare su questo aspetto. Allora io dico, sulle società di persone l'argomento è insidioso, ma anche sulle società di capitali. Provo a citarvi alcuni esempi. Pensate alle operazioni con parti correlate, e pensate alle operazioni con parti correlate per interposta persona. Elenco e basta. Pensate all'amministratore di fatto e a tutte le incertezze tra la giurisprudenza civile e penale su che cosa sia l'amministratore di fatto. Pensate all'imprenditore, all'amministratore senza deleghe, che rischia ex 40 secondo comma nel penale o che rischia civilmente per non avere per il suo agire senza essere informato, e quindi con tutti i problemi di connubio tra non aver vigilato prima della riforma del diritto societario o adesso non aver agito informato. Pensate al problema del socio dominante, direzione e coordinamento. C'è stata una sentenza, per esempio, recentissima del Tribunale di Salerno, che per la prima volta ha affrontato il tema della responsabilità del 2476. Voi sapete che il 2476 prevede al 6° comma la possibilità di ipotizzare una responsabilità in concorso con l'amministratore dell'SRL anche del socio che intenzionalmente si sia ingerito, no, nell'attività dell'amministratore. Si sia ingerito, con tutte le difficoltà di dire cosa si è ingerito, perché in un sistema dogmatico americano dove la proprietà è distinta, come si usa dire, dalla governance per fare bella figura è facile, ma io credo che il 99% delle società del nord-est abbiano una totale promiscuità tra capitale e gestori. Spesso i gestori sono gli stessi proprietari, spesso sono dei figli di coccio che bisogna tenere lì, perché è meglio il figlio di coccio piuttosto che prendere un manager, perché è pezzo cola, bisogna tenercelo stretto. E quindi questa è la verità. Allora voi potete pensare che in quella realtà sia facile dissociare il capitale dalla gestione, pensare che il gestore possa avere un interesse diverso da quello della proprietà, cioè non faccio l'interesse del babbo dominante, no, faccio un interesse tutto mio. Sono ipocrisie, non sono realtà che siano traducibili nella pratica. Abbiamo parlato dei conflitti di interesse con parti correlate, parliamo dei proventi di reato. Voi sapete che c'è una norma che aleggia sullo sfondo, che si chiama confisca per equivalente, che sostanzialmente prevede che nell'ipotesi in cui ci siano dei reati fiscali io non abbia necessità per materializzare sequestro e confisca sullo stesso oggetto dell'appropriazione, dell'impiego, ma basta che trovi l'equivalente. Quindi pensate a tutti i rischi collegati alle l'utilizzo di questo denaro nelle operazioni. Infragruppo. Pensate a tutte le operazioni che comportano di fatto le variazioni dello stato passivo perché sono nell'interesse. Penso per esempio a tutte le operazioni, approfitto qui anche del dottor Sangrelli della sua competenza, legate alla difficoltà nel leggere i vantaggi compensativi. Vantaggi compensativi che secondo la norma positiva sono pacificamente riconosciuti nell'integrità patrimoniale, quindi nell'ambito del reato societario, ed è discusso se possono essere applicati invece in questi stessi reati nella misura in cui diventano reati fallimentari, perché si dice che cambia l'oggetto giuridico. Questo è sinteticamente, pensiero molto più elaborato, ma io lo devo sintetizzare per restare nel tempo. Quindi pensate alle difficoltà di leggere i vantaggi compensativi che nella misura in cui leggiamo il codice, per darvi una dimensione pratica di quanto possa essere difficile interpretarlo, richiede, scusate, leggo per non tradire il pensiero, perché poi 27, 37, dice, sì, però sto cercando una, ma comunque cito a mente, adesso ho difficoltà a reperirla, la norma parla espressamente della necessità di individuare in chiave prospettica la possibilità di provare che da quell'operazione la fideiussione a favore della controllata potesse derivare un vantaggio. Quindi la difficoltà in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegato del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, cioè desto la prevedibilità, derivati dal collegamento e dall'appartenenza. Terribile fornire la prova. E qui ci sono problemi di raccordo, tanti, ne cito uno. Cosa succede se per ipotesi un'infedeltà patrimoniale che rientra nel 2637, cioè è scriminata nel senso che, come dicevo giustamente, c'è una causa di non punibilità, una scriminante, una scusante, se non ci interessa approfondire il tema, ma siamo dentro questo comma, non c'è il 2637, poi subentra il fallimento. Cioè, ipotizziamo la situazione teorica che non ci sia una pronuncia di assoluzione perché applichiamo questo comma per il 2634 e poi la società fallisce. E magari fallisce per ragioni del tutto diverse da quelle che sono collegate all'operazione. O pensate al caso che ci sia una appropriazione indebita prescritta, che ci sia una appropriazione indebita che si estingue per le ragioni, ma pensate anche all'ipotesi più banale, che ci sia una transazione del danno. Cioè un 2637, in questo caso non si riconosce, io risarcisco il danno alla società, la società fa una transazione, no, e mi dà la manleva. A questo punto la società fallisce per tutt'altre ragioni, non riconducibile all'operazione, la curatela può ricostituirsi e chiedere lo stesso danno? Cioè ci sono dei problemi di raccordo che io ho cercato di banalizzare, ma che sono evidentemente complicati. Ecco perché a me sembra, sotto questo profilo, che si capisce l'importanza del contributo strategico dell'avvocato e della visione globale. Ma io lo dico anche in termini riflessi, perché questa proliferazione del diritto penale, con questa difficoltà del raccordo tra il diritto d'impresa e il diritto penale quando è civile e penale, e quindi con la possibilità che il giudice penale giudichi diversamente lo stesso episodio, secondo che sia un 40 secondi, secondo comma, o per esempio una responsabilità senza deleghe, comporta delle conseguenze diverse anche sul piano strategico, anche da parte delle curatele. Le curatele sanno bene che degli ordini di esibizione dentro un contesto di nazione civile possono trovare dei significati esplorativi che ne comporta che il giudice civile non le ammette, e nel momento in cui si accodano allo stesso tipo di responsabilità proposta dal giudice penale sfondano e magari fanno l'azione civile dopo aver acquisito il documento. Cioè la capacità di pervasività del pubblico ministero è tale che può acquisire quello che la curatela con l'azione civile non acquisisce, e quindi con la possibilità di avere anche delle risposte diverse, sto dicendo provocatoriamente, ma voglio dire con una componente strategica importante. Risparmio costi, ho più penetrazione, quello che acquisisco per l'uso nel civile. È un mondo che cambia, è un mondo di una velocità formidabile che non riusciamo nemmeno a controllare. E poi chi può negare, parliamoci chiaro, che avere un'imputazione penale possa comportare più facilmente per chi è indagato l'emersione di patrimoni nascosti? È ovvio, se io ho un processo penale mi ricordo delle cose, io imprenditore, che magari non mi ricorderei se subissi l'azione civile. Quindi capite che l'impatto strategico di questo mondo è formidabile e cambia le prospettive di lettura. Cito per ultimo, ma non per ultimo, perché il difensore ha anche questo dovere, è l'impatto mediatico. Quanti sono gli imprenditori che pur di evitare di fare un processo sui giornali 10 volte e di andare poi con una soluzione che magari è vicina a un necrologio, ma se invece c'è la condanna o comunque anche se non c'è la condanna c'è la pendenza, subiscono un danno formidabile? Noi sappiamo, voi sapete che avere la pendenza di un procedimento con tutto quello che c'è dietro, le revocatorie, l'azione, significa che questi imprenditori sono sostanzialmente ghettizzati. Tutti hanno paura di te, a parte quei famosi avvoltoi che propongono le operazioni più incredibili, le banche diffidano, hanno paura del contagio, tutti hanno, trovi soltanto qualche soggetto compiacente per ragioni di vincolo, di DNA, però c'è da considerare anche questo, l'impatto mediatico è formidabile per un certo tipo di scelta, come l'impatto dell'ordinamento penitenziario, fino a dove sto dentro, da dove mi scatta l'affidamento in prova. Sono passaggi che un difensore non può esimersi da fare. E poi ci sono le scelte individuali, così passo subito al secondo argomento, che sono del tutto individuali. Banalizzo, uno è vecchio, dice, ma io il processo penale me lo tengo in piedi, speculo sui tempi, quando avrò la sentenza io non ci sarò più. Oppure, io sto in carcere, sconto, però il mio patrimonio non lo metto a repentaglio e lo lascio ai miei figli perché è ben nascosto. Qui cosa potete fare? Sono valutazioni che prescindono. Vorrei parlare invece adesso, per rispettare il tempo, della fase 2, cioè quella che vede l'avvocato coinvolto nelle procedure, però vorrei introdurla con una domanda provocatoria che è legata a quella che mi sono segnato, che ha detto il dottor Tito, che è sempre molto stimolante sotto questo profilo, che è questo. Raccoglietela un po' come una provocazione, per carità. Però io sono cresciuto che ogni volta che c'era un conflitto lo risolvevamo abbastanza facilmente, nel senso che mi succedeva tutela dell'occupazione o tutela dell'imprenditore, ranghi costituzionalmente diversamente orientati, era facile rispondere, tutela del lavoratore. Tuteliamo l'imprenditore quando deve mettere la norma o tuteliamo l'ambiente? Idem, facile, prevale l'ambiente. Questi discorsi adesso si stanno un po' muovendo, perché già cominciano i primi principi, ok, vogliamo tutelare l'occupazione, soprattutto in un momento storico di questo tipo è fondamentale, ma se l'occupazione passa attraverso l'incisione, non so se è corretta usarla come, ma volevo essere proprio un neologista, dell'ambiente. È giusto tutelare l'occupazione, è giusto tutelare l'occupazione? Probabilmente la Cassazione direbbe dipende. Tuteliamo l'ambiente entro certi limiti, tuteliamo l'occupazione in certi limiti perché non si compromettono i valori essenziali. Vado a calarlo come al solito atterro. Allora, se noi abbiamo un legislatore che ha previsto che ci siano delle procedure, penso per esempio al 182 bis, dove ci sono determinate filosofie, giuste o sbagliate che sia, e ipotizzate questa situazione, che ci sia un salvataggio ai sensi del 182, pacifico, condiviso dai dipendenti, condiviso dai creditori, condiviso dall'ambiente, che passa attraverso la dichiarata volontà di fatto di non dare rilevanza agli aspetti penali che potrebbero derivare in presenza di un fallimento. Ipotizzate, sto facendo in termini provocatori, dei creditori che si presentano, noi vogliamo salvare l'impresa, ai sensi del 182, noi un imprenditore che rileva, i dipendenti sono tutti d'accordo, il mondo è d'accordo, vogliamo salvare l'imprenditore che ne ha fatte più di per todo, sto facendo la provocazione. A questo punto qui, noi la facciamo fallire per punire l'imprenditore o tuteliamo questi valori? Non lo so, ve lo pongo perché è un passaggio che in un momento in cui dobbiamo imparare a gerarchizzare i nostri valori è probabilmente più difficile da risolvere che rispetto al passato. Quindi non so se l'esercizio dell'azione penale nella misura in cui compromette altri valori debba essere per forza un totem da tutelare sempre comunque. Lo pongo come quesito. Allora parlavo di questo problema del ruolo dell'avvocato nelle procedure, diciamo così, che dovrebbero svolgere una funzione deflattiva rispetto al fallimento. Io partirei da questo aforisma di bassissima lega, ma che mi serve per spiegare il problema. Se una società si trova in quello stato, evidentemente ha dei bisogni, cioè ci sono delle cose che le mancano. Se queste cose mancano, finanza, nuove risorse, nuovi imprenditori, nuovi soci, bisogna andarle a cercare sul mercato, bisogna cercarle fuori. Se noi costruiamo un sistema che cercandole fuori, chi le dà, al momento in cui le dà, al momento in cui è pagato, rischia, il risultato finale è che non le dà e quindi non le ottiene. Se non le ottiene, l'imprenditore sta da solo, sta nel bisogno iniziale, fallisce. Sto cercando di estremizzare per dare un po' il problema. Cioè, è evidente che il problema della nuova finanza doveva trovare una regolamentazione. Secondo me non ci sono i tempi e gli spazi perché lo affrontiamo compiutamente. Dal mio punto di vista il problema dell'articolo 217 bis dovrebbe essere affrontato in un convegno con i giudici fallimentari che vedo qui presenti, affrontando tutta una serie di tematiche collegate, e cioè la concessione abusiva del credito da parte della banca, la brutale interruzione del credito da parte della banca, il concorso della banca nel mantenere in vita una realtà che non deve essere mantenuta in vita, la responsabilità extracontrattuale della banca verso i singoli creditori per aver mantenuto in vita una realtà che non doveva mantenersi in vita con tutto ciò che ne deriva, il concorso della banca, del finanziatore con l'imprenditore per il ricorso abusivo al credito. Potremmo continuare affrontarlo così, solo come 217 bis, secondo me perde un po' portata, perché continuo sempre a parlare in termini evidentemente e eminentemente globali e strategici. Parliamoci chiaro. Quante volte succede che un fallimento si concluda con una semplice o con una preferenziale? Mai. Una volta su mille, come direbbe Morandi, per fare una citazione erudita. Il più delle volte questa semplice o questa preferenziale è accodata a una serie di distrattive, il che significa che se io patteggio mi prendo 20 giorni, 30 giorni perché me la codo, in realtà devo trattare la distrattiva, è lì che rischio. Se poi io invece ho soltanto la semplice o la preferenziale, la tratto ragionevolmente addirittura su pena convertita, perché voi sapete che mi danno la possibilità. Ed è giusto che sia così, perché spesso sono valutazioni quasi legate a delle preveggenze, cioè valutare l'aver aggravato lo stato del dissesto col senno del poi è una delle cose più facili che possa accadere nella vita. Bisogna vedere prima quando uno ha tentato di salvare l'impresa, perché se tutti diciamo, e può essere una scelta di campo per carità, al primo segnale di perdita del capitale sociale, tutti a casa, rimandiamo tutti a casa, per carità, può essere una scelta, basta però che sia chiaro questa è la scelta, e deve esserci un sistema che deve essere coerentizzato così. Quindi io ho perso il capitale sociale, rischio, mando a casa tutti i dipendenti e non corro rischio, non è che sono costretto perché la disciplina lavoristica mi costringe 2 anni prima di mandare a casa i dipendenti a tenere in piedi la... bisogna che tutto il sistema sia orientato in questo modo. Torno al sistema, quindi 217 bis dal mio punto di vista come difensore dell'imprenditore vale molto poco. Per carità, merita di essere affrontato, ma vale molto poco. È fondamentale invece per le banche, è fondamentale per tutti i soggetti che dicevamo ruotano sul salvataggio, perché questi soggetti invece si trovano ad essere potenzialmente imputati proprio di questo reato. Allora il dottor Sandrelli diceva giustamente che questa esenzione del 217 bis, che leggo ad alta voce perché non so se tutti hanno il codice, così è più facile, le disposizioni di cui all'articolo 216 terzo comma, che sarebbe la bancarotta preferenziale, come diceva giustamente il dottor Sandrelli, non nella parte relativa alla simulazione dei titoli di prelazione, ovviamente perché è incompatibile con la filosofia del salvataggio, ma io premio la nuova finanza, premio la prededucibilità di quella nuova finanza e dei 682 quater l'avrei prededotta con tutto ciò che ne deriva, quindi premio quel tipo di intervento lì, no? E quindi la simulazione dei titoli di prelazione è una condotta truffaldina che altera la realtà, che non può essere premiata. Oppure il 217, e qui non si specifica, ma come correttamente dice ancora una volta il dottor Sandrelli, si riferisce al 3 al 4, e cioè all'occupazione di grave imprudenza o aver aggravato il proprio dissesto, perché aver consumato una notevole parte del patrimonio, primo numero uno, non può starci dentro perché è incompatibile con l'idoneità del piano e quindi è in contrasto con la filosofia della legge. Dice, non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero del piano di cui è l'articolo 67, lettera D, che sappiamo. Allora, vi è già stato detto un po' qual è il perimetro di applicazione, che essendo norma penale rende difficile un'estensione analogica salvo quello che si dirà. Quindi, sia alla preferenziale, no alla simulazione dei titoli, sì alla bancarotta semplice 3-4, non alla documentale di cui al secondo comma, non l'1 per le ragioni che abbiamo già detto, non il 5 perché non è attuale, c'è qualcos'altro che sta dentro, qualcos'altro che sta fuori. Qualcosa che sta fuori probabilmente è il ricorso abusivo al credito. Non c'è scritto, ma credo lo si debba interpretare in questo senso, perché nel momento in cui io sostanzialmente truffo una banca per avere soldi non avendone diritto, mi pongo in una condotta che diametri radicalmente opposta a quella che rientra nell'alveo di tutela. Voi sapete che in questo caso la banca è difficile che possa ipotizzare una responsabilità, anzi si potrebbe ipotizzare una responsabilità della banca nella misura in cui, ma se non vorrei dare le idee al pubblico ministero, ipotizzare la responsabilità della banca che concorre, cioè una banca che al focus di intenti con l'imprenditore per truffare le altre banche risponderebbe in concorso
probabilmente con l'imprenditore a danno delle altre banche, però tendenzialmente il ricorso abusivo al credito è un reato che subisce la banca. Quindi diciamo non al ricorso abusivo al credito, invece sì alle altre ipotesi del 67. Voi sapete che il 67 ha una lettera D, che è il famoso piano, quello che deve essere attestato, deve essere ragionevole, eccetera, ma ha delle altre ipotesi di esenzioni. Vado a prenderle, così il richiamo puntuale, che dice: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, eccetera. Ecco, io credo che sebbene il testo della legge non lo dica e ci siano tutti i problemi che effettivamente il dottor Sandrelli diceva sulla difficoltà di estendere analogicamente una lettura che non è scritta, però probabilmente ci sarebbe un dettato che odorerebbe di non manifesta infondatezza, nella misura in cui il sovvenzionatore dell'impresa non è la banca ma è un fornitore, e quindi rientra nella lettera A e quindi nella fornitura abituale, che verrebbe ad essere penalizzato e dovrebbe non avere l'esenzione, e invece nella misura in cui la prestazione di servizi finanziari, sì, cito il fornitore, ma si potrebbe anche ipotizzare altri casi, l'impresa per salvarsi ha bisogno delle banche, ma non bastano le banche, ci sono altri soggetti che devono intervenire, ci sono altri soggetti che devono essere protetti, e anche se non c'è scritto espressamente la lettera D, credo che anche questi altri casi di esenzioni devono avere una chiave di lettura coerente. Dicevo, c'è un pagamento delle operazioni, è importante capire l'ambito temporale, anche questo credo sia importante, perché la legge fa riferimento alle operazioni, che è un concetto tra l'altro non giuridico, più aziendalistico, e ai pagamenti compiuti in esecuzione. Quindi qui fa discutere il problema se questi pagamenti compiuti in esecuzione copre anche quelli prodromici, ma non ancora in esecuzione, cioè tutti quelli preparatori che sono funzionali o no. Qui ci sarà necessità di un'interpretazione che tenga conto del fatto che se noi penalizziamo, ghettizziamo, ma c'è effettivamente la circostanza che qui c'è scritto effettivamente solo in esecuzione. E poi quello che è il vero problema è legato alla circostanza che questa norma scatta in termini di tutela solo in presenza di un'omologa. E quindi nel caso del 67, come voi sapete, non c'è l'omologa e quindi non c'è la tutela, mentre invece il 217 bis è agganciato all'accordo di ristrutturazione omologato ai sensi, ovvero del piano, ovvero del concordato preventivo omologato, eccetera. Quindi c'è la necessità di aspettare l'omologa, quindi io lavoro sul presupposto di essere in esecuzione del salvataggio, confido sull'omologa, ma non so ancora se ci sarà. Cosa succede se l'ho fatto e poi non viene omologato? È una norma di grandissima incertezza applicativa nel voler dare una tranquillante risposta a tutti coloro che devono credere all'impresa per salvarla. Il problema poi si pone nella parte in cui ripropone il tema del sindacato del giudice penale, perché voi sapete che c'è la possibilità che questo concordato omologato, o questo accordo omologato, tracini comunque in fallimento, anche per ragioni terze. Ecco, a questo punto qui il quesito è: il giudice penale può ex ante andare a rivedere se il piano era attuabile, fattibile, veridico, cioè qual è il limite del sindacato del giudice penale retroagendo la conoscenza al momento in cui è avvenuto, per stabilire nel momento in cui non c'è stato l'esito finale felice,
anche tutto l'effetto a cascata delle esimenti o scriminanti o scusanti, perché poi non si capisce bene se queste siano esimenti, se siano scriminanti, scusanti o casi di non punibilità, comunque stesa al terzo. Quindi questa norma, come potete capire, offre una chiave di lettura che sostanzialmente rientra nella nuova sensibilità che va riconosciuta a coloro che cominciano a credere e a dare la finanza per coloro che cercano di salvarsi, ma non è ancora del tutto salvifica. Chiuderei per stare nei tempi parlando anche del concorso, visto che è stato citato dal pubblico ministero, cioè dal problema del concorso dell'asseveratore. E è un tema molto delicato, secondo me. È un tema molto delicato che non ha facilità di risposte. Io molto modestamente avrei delle perplessità quando si citava il 483 di ritenere che l'asseveratore che assevera al piano a tutti e tre i fini sia riconducibile al 483 che ha in dicitura una falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. È un atto pubblico. Francamente mi sembra forte. Personale opinione. Io sono più del parere che probabilmente dentro il 481, cioè falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, perché questa norma, il 481, stavo leggendo mentre parlava dottor Sandrelli, richiama il 359, il 359 dice: agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni forense o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dall'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. Quindi mi sembrerebbe più una lettera 1 del 359, quindi un 481, una sorta di certificato che mette un suggello su una cosa che è proprio del certificato, perché voi sapete che il falso vuol dire una cosa vera o falsa, il certificato in realtà attesta una cosa che è altrimenti provata dandone una credibilità all'esterno. Quindi secondo me è un 481, ma insomma prendetela col beneficio di inventario. Quello che però voglio dire, che è importante secondo me, è questo. Il problema è vedere di che cosa si tratta. Perché trascuro di considerare le ipotesi scolastiche di chi assevera un piano sapendolo inidoneo, di chi riconosce come veridici dei dati che veridici non sono, perché sono scelte criminali, folli, che hanno tutta un'altra logica estranea a quello di cui stiamo parlando. Ma il più delle volte gli elementi distonici, soprattutto con senno del poi, soprattutto magari dopo l'omologa, soprattutto nel caso in cui il giudice penale dovesse sindacare ex ante questo episodio, sono legati a delle valutazioni di categorie epistemologiche economiche quasi, no? Cioè di valutazioni prognostiche, cioè come si fa a contagiare di valutazioni predittive una falsità, un asseveratore che ha delle proiezioni. Allora, vedo che il dottor Sandrelli scuote la testa, se noi ragioniamo nella logica in cui l'asseveratore ha tradito dei parametri oggettivi di verificazione delle poste, allora lo posso capire. Ma anche qui con delle riserve, per esempio, vi faccio un esempio, io non ho mai capito, ma parlo da ignorante, perché i principi dei dottori commercialisti sono abbastanza generici su punto, se sia ammissibile alternativamente all'esame analitico l'esame a campione, perché se come è vero da quello che ho saputo io, da quello che ho letto, che il campionamento empirico, cioè si sceglie, ha una sua dignità riconosciuta dai principi contabili, dagli accounts eccetera eccetera, e si segue un parametro oggettivo di verifica,
probabilmente non era il più idoneo, probabilmente siamo in colpa, probabilmente c'è una negligenza, ma non è ancora un concorso di intenti con l'imprenditore nel produrre un piano asseverato falso. Quindi l'area delle valutazioni mi trova un po' perplesso nell'affermarne, nella misura in cui non si violano proprio dei parametri oggettivi nella esecuzione del proprio lavoro, di estenderne l'applicazione in termini assoluti. Questo anche per due ulteriori ragioni. La prima, quando si affronta i reati di falso, in termini estimativi, non parlo ovviamente in termini, voglio dire, fattuali, c'è sempre l'attenzione del legislatore nel riconoscere dei limiti di tollerabilità nella discrezionalità amministrativa, penso alle false comunicazioni sociali, che ne escludono anche qui la punibilità nella misura in cui le valutazioni sono entro certe soglie di tollerabilità. Quindi è un fenomeno che è richiamato anche sul 2621, ma si potrebbero fare diversi esempi. Le valutazioni non sono di per sé false perché non sono corrispondenti al vero consenso, lo potrebbero essere evidentemente se c'è un dolo di concerto, lo potrebbero essere se siano violate delle norme fondamentali col focus della coscienza e della consapevolezza della condotta, però non direi che questo possa, nella misura in cui è colposo, estendersi pacificamente all'asseveratore, perché voi sapete che poi c'è una norma fondamentale del codice penale, che è l'articolo 42, che impedisce il concorso colposo nel reato doloso. Quindi evidentemente ci deve essere una volontà dell'asseveratore che è direttamente in linea a truffare come quella dell'imprenditore. Ecco, non vorrei aver sperato, chiudo raccontando soltanto un aneddoto personale che vi serve un po' a chiudere quello che volevo dirvi. E io credo che per fare questa professione sia necessaria una dota finale, oltre a quella che dicevo di Diamond, della visione globale, e che è l'umiltà. L'umiltà è un atteggiamento mentale che io cito perché mi sembra significativo. Se io telefono a una persona che è molto più preparata di me, dopo aver studiato un problema per 2 mesi, e questa persona che è molto impegnata e sta mangiando un Kit Kat nella mostarda, beve anche un succo di pomodoro perché non ha neanche il tempo di rispondere al telefono perché ha tanto lavoro, molto più di me, e alla fine mi dice: sai Luca, hai ragione, è proprio come pensi tu. Io posso interpretare questa risposta in 2 modi. Se sono umile posso dire: guarda che bravo, che al di là delle schifezze che mangia e al di là della nomea che ha, è riuscito in un secondo, rispondendo al telefonino, a sapere quello che sapevo io e a dire le stesse cose che io ho maturato dopo un lungo studio. Oppure posso rispondere col bicchiere mezzottino nello stesso modo: ma perché c'è questo alone di leggenda attorno a questa persona che ha tanto lavoro, che ha tanto lavoro? Alla fine sa come me. Ecco, questo lo dico perché a me è capitato un episodio che ve lo racconto su come voglio enfatizzare la gestione strategica. A me è capitato una bancarotta molto importante dove l'imprenditore era accusato di una serie di ipotesi distrattive, dissipative, e io ebbi l'imprudenza di dire che secondo me, era un caso molto importante, erano tutte infondate. Noi subimmo delle misure cautelari reali e io le difesi su indicazione dell'imprenditore che mi disse: bisogna difenderle. La risposta fu che furono revocate le misure cautelari reali richieste dal pubblico ministero. Fu un successo, apparentemente, ma io non lo so se sarebbe successo lo stesso o no. Certamente fu una cosa di cronaca, e il risultato finale è che il pubblico ministero fece delle rogatorie all'estero, non so se l'avrebbe fatto lo stesso, forse sì, per carità, però fece delle rogatorie all'estero e trovò di tutto. Io chiamai l'imprenditore al rapporto e gli dissi: ma scusa, mi poteva dire che lei all'estero? Ma sai, i professionisti mi avevano detto sui reati fiscali c'è la rogatoria, c'è l'impossibilità di accedere. Chi pensava andassero indietro 5 anni, l'elemento, il fatto del reato adesso sono 5 anni fa, non pensavo di doverle dire. Questo per dire che nella logica di cercare di perseguire un obiettivo, delle volte sacrificare una torre o un pedone può essere anche un risultato positivo. Grazie.
Venga. ringrazio molto l'avvocato Luca Ponti per questa sua carrellata in cui ci ha dato molte notizie, idee, spunti, risposte, interrogativi. Certo che la tematica del ruolo dell'avvocato nel procedimento fallimentare è vastissimo. Già vediamo che questa relazione che avrebbe dovuto essere in contrapposizione oppure in parallelo di quella del dottor Tito invece è stata interpretata in una maniera diversa da quella in cui il dottor Tito ha interpretato la sua, perché qui abbiamo parlato del ruolo dell'avvocato come difensore soprattutto per gli aspetti penali ma non esclusivamente, invece nella relazione precedente si è parlato del ruolo del pubblico ministero ma ad esclusione del procedimento penale, e questo dimostra l'ampiezza delle tematiche, soprattutto alla luce del titolo dell'odierno convegno, perché addirittura il ruolo dell'avvocato può essere valutato e scrutinato nella fase che forse è quella ancora più importante, cioè prima del fallimento, ossia per evitare il fallimento. Andremo peraltro palesemente al di fuori del seminato, perché abbiamo detto che qui quanto si è detto presuppone la dichiarazione di fallimento, ma ricordiamoci sempre che la prevenzione è molto più importante del rimedio, della repressione, e quindi mi permetto di aggiungere una considerazione su un campo diverso che quindi nulla tocca quello che hai fatto tu, e cioè di sottolineare l'importanza del ruolo del professionista, cioè dell'avvocato, del commercialista, nella fase anteriore al fallimento, cioè nella fase della crisi, finalizzata ad evitare il fallimento. Crisi, poi diciamo che questo termine nuovo di crisi, forse non è tanto diverso da quello di insolvenza, e quello di insolvenza forse non è tanto diverso da quello di decozione, ma apriremo scenari nuovi che penso non vogliamo aprire. E dunque la fase delle relazioni è finita, secondo la prassi che caratterizza i nostri convegni, qui si apre il dibattito che può voler significare cumulativamente domande che qualcuno di voi voglia porre ai relatori nel loro assieme o in particolare ad uno di essi, o osservazioni, cioè interventi che qualcuno di voi voglia effettuare. Per le domande noi le prenderemo, dunque il primo che si prenota è il dottor Pellizzoni, però finisco ancora solo questo, per le domande noi le prendiamo e poi rispondiamo tutti insieme, per gli interventi preghiamo che siano particolarmente contenuti nel tempo, invece senza limiti di tempo il dottor Pellizzoni, anche perché lui è uno dei componenti effettivi di un iuris.
Ringrazio, non è tanto quello, no, siccome non era una domanda, ma forse voleva essere un piccolo intervento, io mi scuso per ragioni personali, purtroppo non ho potuto sentire la prima relazione che sicuramente era altrettanto interessante, tra l'altro come di origine torinese mi scuso due volte, ma purtroppo non ho potuto intervenire, no, sì, scusate, volevo intervenire sulla relazione del collega, ma si può ancora dire, forse no. È meglio che non si dica, no, non diciamo con lei, non lo so, quindi non so come lo devo chiamare, non posso chiamarlo ufficialmente con per nome, visto che è un intervento pubblico, quindi è del dottor Tito. Io penso questo, volevo fare una riflessione di ordine generale, perché la relazione appunto del dottor Tito è stata secondo me interessantissima e molto stimolante su quello che è il ruolo del pubblico ministero. Io penso che con la riforma della legge fallimentare il ruolo del pubblico ministero sia enormemente aumentato, perché nella legge, la legge fallimentare, farei una riflessione di ordine generale, naturalmente questa è la mia opinione, so che non è un'opinione unanimemente condivisa in dottrina. Per la verità la giurisprudenza credo non si sia molto pronunciata, è una questione di fondo, di ordine generale, cioè si è in parte pronunciata, e cioè che cos'è la procedura fallimentare? Io ritengo che sia una procedura ancora latamente inquisitoria, non è un processo di parte il fallimento, assolutamente no, il che significa che c'è un interesse pubblicistico sempre, questa è una cosa fondamentale, il legislatore non ha abbandonato questa visione, non ha avuto il coraggio di farla,
ci aveva pensato, ma non l'ha fatto. Il fallimento rimane non è un processo di parte, anche se il fallimento può essere chiesto solo dai creditori e il tribunale non lo può più dichiarare d'ufficio, rimane un procedimento latamente cautelare, latamente inquisitorio, e da questo derivano tantissime conseguenze e ve lo andrò a dimostrare. Rimangono dei poteri ufficiosi del tribunale e questo lo distingue nettamente sia dal procedimento esecutivo individuale sia dal processo di cognizione. Perché? Perché il tribunale ha dei poteri ufficiosi di istruttoria in fase, nella fase ante la dichiarazione di fallimento, e soprattutto ha dei poteri di impulso. Gli organi della procedura fallimentare mantengono dei poteri di impulso per tutte le attività successive, per esempio le vendite. Qui non è come nelle procedure esecutive individuali dove soltanto su impulso di parte si vanno a vendere i beni. La realizzazione dell'attivo è ad impulso d'ufficio, quindi il fallimento, non dimentichiamocelo, rimane un procedimento latamente inquisitorio. Cosa significa questo? Che il legislatore ha riconosciuto, forse non ha avuto il coraggio, una parte dei commissari delle varie commissioni che si sono aggirate per l'Italia per riformare la legge fallimentare l'aveva pensato, ma alla fine non l'hanno fatto, aveva pensato di privatizzare totalmente il fallimento. In realtà non l'hanno fatto, l'hanno parzialmente privatizzato, aumentando enormemente il potere del comitato dei creditori, riducendo i poteri del giudice delegato, il quale è più una figura di giudice terzo ed imparziale ed ha meno poteri, diciamo, di impulso della procedura, ma rimangono i poteri di impulso d'ufficio sia del giudice delegato sia del tribunale come organo sovraordinato sia del curatore che rappresenta gli interessi della massa. Da questo cosa deriva? Che il fallimento continua a essere una procedura dove l'interesse pubblico è preminente. Quindi, a mio modo di vedere, io non concordo, a parte che sul piano dell'operativo è esattamente il contrario, perché la procura di Udine, da quando la procura già raggiunto il collega Tito, sta dimostrando di avere un grande attivismo e noi giudici delegati lo apprezziamo moltissimo, ma da un punto di vista teorico io non concordo. A mio modo di vedere, anzi, essendo stato tolto al tribunale il potere di dichiarare fallimento d'ufficio, perché il nucleo è questo, sia nel fallimento sia nel concordato, il ruolo del pubblico ministero a tutela dell'interesse generale, che rimane l'aspetto fondamentale della procedura fallimentare, a mio modo di vedere è addirittura aumentato. Il pubblico ministero tutela l'interesse generale ed è tenuto a intervenire sempre, perché c'è sempre un interesse generale nel fallimento. Il fallimento, non dimentichiamoci, a differenza delle procedure esecutive, perché i creditori scelgono non di continuare nei pignoramenti individuali, ma decidono di aprire il concorso? Perché ritengono che andare avanti con le procedure individuali non rappresenti una tutela sufficientemente ampia delle loro posizioni e quindi chiedono che si apra il concorso. Nel momento in cui si apre il concorso scatta l'interesse generale, perché non dimentichiamoci che la procedura fallimentare non è dettata solo nell'interesse dei creditori, ma anche dell'economia in generale, perché l'economia generale dello Stato ha interesse che un determinato imprenditore che non è in grado di andare avanti venga eliminato dal mercato. Non lo si farà più. Allora, la legge del 42 aveva una prospettiva esclusivamente di eliminazione dell'imprenditore dal mercato, aveva una prospettiva solo liquidatoria. Ora, noi sappiamo che la legge nuova non ha una prospettiva liquidatoria, anzi nel programma di liquidazione la prima ipotesi che si deve prendere in considerazione è quella di cercare di rivendere l'impresa intera, quindi l'interesse di mantenere l'impresa, ma non l'imprenditore che non è riuscito a portarla avanti, è diventato preminente, ma il che non significa però che non ci sia un interesse generale. Da questo cosa voglio concludere? Che a mio modo di vedere, siccome il tribunale non può più intervenire d'ufficio
ufficio in tutta una serie di situazioni, lo deve fare il pubblico ministero, il quale non è obbligato a farlo in tutte le situazioni, su questo io concordo perfettamente, non è che sia obbligato a farlo in tutte le situazioni, però ha questo ruolo di supplenza, diciamo, che il tribunale non può più esercitare. Io ritengo che il ruolo quindi anche del pubblico ministero sia veramente fondamentale per il tribunale fallimentare, che in molti casi ovviamente ha le mani legate e non può intervenire, e la dimostrazione è data dal fatto, per esempio, proprio nei casi di risoluzione del concordato, per esempio, o di atti di frode, dove il tribunale non potrebbe dichiarare fallimento se non intervenisse il pubblico ministero. Quindi io penso che il ruolo del pubblico ministero sia di estrema importanza, e lo vedo come un cardine della nuova legge fallimentare.
Ringrazio il dottor Pellizzoni, io ritengo di concordare con quanto è stato detto, ma mi sembra che anche quello che ha detto il dottor Tito è allineato con questo, e credo che tutti possiamo dire che comunque dal passaggio alla legge fallimentare 42 alla legge fallimentare rivisitata terzo millennio, senz'altro il ruolo del pubblico ministero ha avuto un incremento notevole. E c'è qualche altro, anzi certamente ci saranno interventi o domande, osservazioni da parte del pubblico interne fra i relatori? Il dottor Pellizzoni lo facciamo sedere qui e ce lo teniamo fino alla fine del convegno.
La questione è no.
E poi il dottor Della Rosa.
Chiedo scusa. Sulla questione dell'esperto, indubbiamente questo è uno dei passaggi fondamentali della riforma della legge fallimentare. Sappiamo tutti che oggi come oggi il giudizio del tribunale è estremamente depotenziato sui concordati preventivi e anche sugli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ovviamente sui piani attestati lì il potere del tribunale non esiste, non abbiamo ancora esempi, ovviamente il potere del tribunale ordinario peraltro interverrebbe solo nel momento in cui, dichiarato il fallimento, si dovrebbero aprire delle procedure revocatorie oppure dei procedimenti penali. Il ruolo dell'esperto è indubbiamente molto delicato, perché la legge gli affida in sostanza il ruolo che una volta aveva il tribunale. Il tribunale una volta cosa doveva dire? Doveva dire che la contabilità era regolarmente tenuta, uno dei presupposti per la messa alla procedura. E in più doveva dire che ovviamente il piano era fattibile, lì c'era ovviamente il giudizio di meritevolezza, la convenienza. Oggi come oggi tutte queste cose il tribunale non le dice, le dice l'esperto, il quale deve attestare che i dati contabili sono veridici e in più la fattibilità del piano. Secondo me ormai, io chiedo scusa, non ho sentito la relazione del consigliere e quindi non lo so, ovviamente immagino che se ne sia parlato, mi sembra che ormai è scontato, perché anche in sede civilistica è emerso dalle decisioni del tribunale che l'esperto non sia all'esperto non si possa applicare la norma sul consulente tecnico del giudice, perché non viene nominato dal giudice in nessuna ipotesi. C'erano state alcune interpretazioni che prevedevano in alcune ipotesi che la nomina venisse fatta dal tribunale, ma ormai la giurisprudenza assolutamente è nel senso di dire che la nomina la fa direttamente l'imprenditore, anche se si tratta di società di società per azione. Cioè, a questo punto, non essendo una nomina che proviene dal tribunale, è escluso che si possano applicare le norme sui consulenti tecnici, perché inizialmente l'idea era questa, di dire no, un momento, tu hai questo ruolo fondamentale di attestare la veridicità dei dati, di attestare la fattibilità del piano, nel momento in cui attesti falsamente queste cose rispondi dei reati propri del consulente tecnico del giudice. Su questo punto ormai mi sembra che c'è unanimità.
serenità nel dire questa cosa non è ipotizzabile. Il problema è a questo punto che cosa si può ipotizzare? Certo, alcune ipotesi di falso, oppure delle ipotesi di concorso in bancarotta, delle ipotesi in concorso in bancarotta evidentemente. Il vero problema è secondo me quello che per ora in sostanza i concordati o i piani di ristrutturazione si fermano nel momento in cui, cioè non abbiamo alcuna esperienza di casi in cui si sia arrivati alla risoluzione di concordati, evidentemente sì, a parte che anche lì si verifica molto meno, per quale ragione? Per la ragione molto semplice che il Tribunale non ha un potere d'ufficio di risolvere il concordato, lo possono chiedere solo i creditori, e siccome i creditori non lo chiederanno mai, perché quando sentono di parlare di fallimento e capiscono che ci sarà poi un giudice delegato, cioè, si spaventano talmente che preferiscono non prendere niente nel concordato piuttosto che aprire un fallimento. Quindi secondo me non succederà mai più neanche che si arrivi a risoluzione di concordati, non credo se ne siano neanche. L'unica ipotesi evidentemente potrebbero essere quelle di dichiarazione di fallimento di società ammesse a piani di ristrutturazione. Per ora non abbiamo esempi di piani omologati che siano poi caduti, perché là il punto, il vero punto è quello, nella pratica non è mai successo, e quello che è sempre successo è che in limine si è ritenuto o che il concordato preventivo o che l'accordo di ristrutturazione non sia risolutivo dello stato di crisi dell'insolvenza, e quindi si è preferito dichiarare il fallimento, ma quindi tutto si è fermato in questa fase preventiva, e in questa fase preventiva è difficile ipotizzare, a mio modo di vedere, un reato dell'esperto, è molto difficile. In realtà il reato è probabilmente pensabile nel momento in cui l'esperto ha tratto in inganno il tribunale che ha omologato, e dopo, solo a distanza di anni, il piano si è rivelato in realtà una cosa truffaldina ed è caduto nel fallimento. Questa secondo me sarebbe la fattispecie che potrebbe portare all'incriminazione, forse per concorso, ma questa è una mia domanda ovviamente ai relatori, questa secondo me dovrebbe essere l'unica ipotesi di possibile concorso nel reato di bancarotta fraudolenta a questo punto, presumibilmente, o di bancarotta semplice, anche semplicemente per ritardata dichiarazione del fallimento. Ma per ora, proprio perché non abbiamo casi del genere, non si è sviluppata alcuna decisione giurisprudenziale, qui rimaniamo proprio a livello teorico, a mio modo di vedere. Scusate se ho abusato della vostra pazienza.
E grazie, c'è il Presidente Sandrelli che voleva intervenire, poi il Dottor Tito.
Io sono molto rapido e convengo che il pubblico ministero potrebbe avere dei poteri interessanti, e segnalo che l'articolo 7 obbliga, è in ogni caso iniziata, quindi non è una facoltà ma è un obbligo. Sul professionista ci sono due sentenze delle sezioni unite civili che con obiter dicta hanno detto, siccome la nomina proviene dal privato non si può parlare di pubblico ufficiale. Ma non è un ragionamento, con ogni rispetto, che abbia molto pregio, perché la qualifica pubblicistica dipende dalla funzione svolta, non dall'origine. Allora, il dilemma è oggigiorno tra il 481 e il 483. Più che di consulenza è di falso in una valutazione. Adesso l'avvocato Ponti si domanda, ma com'è possibile un falso valutativo? Già negli anni di Antolisei si dice c'è il vero legale e chi decampa dal vero legale commette il falso. Il vero legale è quello che è stabilito dal legislatore. Per esempio, non si può portare al nominale un credito se non in termini di effettiva esigibilità. Chi si porta a nominare il credito di un fallito, non fa una cosa bruttissima, ma fa un falso. Allora, certamente non è proponibile l'ipotesi del falso sulla fattibilità, perché il falso attiene alla realtà attuale, non a una realtà prognostica. Quindi il problema del falso si restringe poi ai dati, e la parola veridico sta a significare che devono essere proprio veri. È possibile che ci siano dei falsi in tema di crediti, in tema di omesse indicazioni di gravami sugli immobili, sui beni reali, insomma un sacco di cose. In tema di omessa indicazione dell'obbligo di fideiussione, di regresso, sono tutte cose che nel bilancio si sono viste e non c'è dubbio che si possono rivedere anche nelle relazioni di questo professionista. Dico che anche io ho una modesta conoscenza, perché manco da 12 anni, ma il Tribunale di Torino ha fatto segnalazione di falso per relazioni insostenibili del professionista, poi non so che fine hanno fatto, ma non credo che siano state archiviate. Quindi c'è uno spazio sul reato di falso. Io credo che il legislatore sia diviso in due cose. Da un lato teme la reazione della corporazione, dei professionisti interessati, i commercialisti o gli avvocati o gli stimatori. D'altro canto teme la reazione anche del mondo del credito, perché poi il credito dovrebbe poggiarsi su queste valutazioni per l'erogazione della finanza, eccetera. Per cui ultimamente, come ho detto, su quella cosa del debitore civile ha regolamentato, per quello che ho visto nei disegni di legge, la qualità che viene collocata in una posizione di garanzia di questa persona. D'altro canto si tiene un po' sul vago, però secondo me è possibile affermarne la pubblicità del suo ruolo. Non dico altro, se no.
Ringraziamo molto, adesso tocca al dottor Pino.
No.
Dottor Andrea Della Rosa, dottorando di ricerca in diritto all'economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica nell'Università di Udine.
Quindi lega qua. Dottore.
Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi, anche perché io ho molto da imparare, se non tutto. Una cosa mi ha colpito, il dottor Pellizzoni l'ha anche ricalcato in qualche modo, il fatto che il fallimento non è solo affare privatistico, riguarda anche, diciamo, l'ambito degli interessi pubblici, e sono questi interessi pubblici che in qualche modo legittimano il pubblico ministero, che poi viene richiesto in realtà di garantire anche quello che è il principio in ambito civile del rispetto del principio della domanda, diciamo. Però ecco, mi colpisce la differenza che potrebbe esserci tra interessi pubblici e interessi collettivi, perché il credito è un interesse pubblico, il credito è un interesse che il pubblico ministero è incaricato di difendere. Altri interessi che vanno più ad interessare i creditori o ad interessare comunque delle fattispecie più particolari potrebbero tratteggiare, anche se non posso riportare questo sia allarme all'interno di quello che è il dettato normativo, potrebbero tratteggiare una differenza tra quando vi sono anche dei reati in materia fallimentare e quando in ambito di fallimento reati non ce ne sono. Quindi quando ci sono questi reati c'è forse qualcosa di più che richiede l'intervento a tutela dell'interesse pubblico, degli interessi pubblici e quindi l'intervento del pubblico ministero come un dovere rispetto ad una fattispecie di fallimento tra virgolette semplici, prive diciamo di risvolti in ambito penale, che quindi restano in qualche modo al di là dell'interesse del privato, singolo e privato, ma restano di interessi collettivi e non invece di interessi pubblici, diciamo, solo di interessi di categoria in qualche modo. L'interesse ad esempio che poi vediamo riflettersi dal Parco di Creditorum dopo che abbiamo il fallimento, quindi sono degli interessi certo della categoria dei creditori, addirittura all'interno delle differenze tra creditori che affari e creditori privilegiati anche all'interno, ma sono interessi di categoria, collettivi ma non pubblici. Grazie.
Ringrazio il dottor Della Rosa e sintetizzo questa affermazione che mi sembra mostri molto bene quello che può essere il ruolo del pubblico ministero, o meglio l'interesse. Cioè, una cosa è il pubblico ministero che funziona da parte, che quindi ritiene di dover, che la situazione creditoria, debitoria, economica, finanziaria di una società, diciamo ormai il riferimento riguarda solo le società, non più gli imprenditori individuali, e che ne determina la opportunità di una procedura concorsuale, della procedura concorsuale maggiore, ma il ruolo del pubblico ministero si enfatizza quando il pubblico ministero intravede ipotesi distrattive che resterebbero impunite se non ci fosse la dichiarazione di fallimento. Quindi secondo me in questi casi, cioè in cui il pubblico ministero intravede ipotesi che diventano reato se c'è il fallimento, il suo intervento acquista un'importanza ancora maggiore. L'avvocato Ponti voleva fare ancora un'osservazione.
Due osservazioni brevissime. Io condivido totalmente il pensiero del dottor Sandrelli, ma volevo proporvi questa chiave di lettura, sempre per cercare di svilupparne un po' gli effetti. Il falso sulla veridicità è un falso che deve essere sanzionato, a differenza del falso, diciamo, valutativo, che può avere dei margini di opinabilità. Però guardiamone un po' gli effetti. Noi rappresentiamo che il falso nella veridicità è un falso che viene sanzionato e nella misura in cui sostanzialmente occulta o tradisce quelle che sono le verità rispetto a quelle che sono le rappresentazioni del tribunale. Però se noi andiamo a vederci il 223, nella parte in cui richiama il falso in bilancio, c'è questa norma che a me ha sempre incuriosito, perché poi non ho mai trovato delle pronunce che in qualche modo lo toccassero fino in fondo. Quando per il gioco dei richiami il 223 sanziona il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali, le sanziona non perché occulti una situazione, ma perché dal falso cagioni il dissesto. Quindi se io paradossalmente faccio un falso in bilancio ma non cagiono il dissesto e l'occulto, in teoria non dovrei rientrare nel novero della lettera del 223 numero 1, che quindi io posso cagionare il dissesto con una scissione, posso cagionare il dissesto con un'operazione societaria, ma con un falso in bilancio come faccio a cagionarlo? Quindi volevo evidenziare un po' questa parziale contraddizione, nel senso in cui il legislatore legge i falsi per causare il fallimento, non per occultarlo. La seconda osservazione è questa. L'aspetto, tutti gli aspetti che abbiamo detto vanno interpretati con grandissimo equilibrio. Provo a farvi un esempio. È pacifico che un soggetto che deve prestare un credito, per giunta un credito in una società di quel genere, cerchi tutte le doverose tutele. Credo che sia, rientri in almeno 4-5 norme del codice civile, la possibilità di dire esercito un mio diritto, quindi io garante che, faccio l'ipotesi più diciamo semplice, io voglio erogare un mutuo di nuova finanza per sostenere un salvataggio, chiedo delle garanzie. Nel momento in cui io esercito il mio diritto e le garanzie, per ipotesi, sono sproporzionate, sono esagerate, sono superiori al margine del rischio, io esercito il mio diritto o corro dei rischi? Ecco, perché se noi lo interpretiamo nel senso di non interpretare proprio la situazione, io potrei abbastanza ragionevolmente dire, ma tu, garante, banca, che hai erogato un credito e tutto sommato te lo fai garantire più del necessario, per me, A, vuol dire che non credi all'idoneità del piano, B, che ne hai la consapevolezza. Perché tant'è che ti fai garantire più di quella che dovresti farti garantire se tu ci credessi. Però a questo punto qui, se noi percorriamo questo crinale, alla fine creiamo quello che era un po' l'effetto ghettizzazione. E secondo me, invece, la chiave di lettura deve essere quella di interpretare questi fenomeni cercando di porsi nella situazione di chi, tutto sommato, in quel momento lì, indubitabilmente rischia. Grazie.
Concludo con le stesse espressioni con cui ho iniziato. Cari amici, amici che ci seguite ormai da tanto tempo nei nostri convegni, seminari e incontri di Unioris, vi ringrazio ancora una volta di aver avuto la pazienza di sentire le nostre implacabili parole e vi dico arrivederci a presto.